Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
Le 9.04, questa è la vostra rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la rassegna stramba di, com'è che cos'è oggi? Lunedì 21 luglio 25.55. Un abbraccio al nostro caro Zuliani, un abbraccio a Luca in regia. Ciao Luca, bello sorridente.
Ciao Luca, è un piacere vedere un altro Luca.
Sempre Luca, qua è Luca la prima, Luca la seconda, Luca la terza. Torniamo seri perché questa puntata è dedicata totalmente a Salvatore Giglio, così come tutte quante le altre trasmissioni di Radio Bianconero. Un lutto ieri sera che ha colpito il fotografo per anni al seguito della Juventus, ha raccontato la Juventus, quel celebre scatto di Platini, scomparso all'età di 78 anni e chiaramente ha lasciato un vuoto incolmabile. Il mondo Juve è molto triste oggi per via di questa scomparsa e siamo ovviamente tutti quanti fortemente dispiaciuti. Quindi anche il vostro ricordo che avete di Salvatore Giglio, fatemi sapere la vostra, una vostra dedica, un vostro pensiero al 340 54 25 324, perché se ne va uno che veramente ha raccontato la Juventus per filo e per segno, se ne va via uno che ha amato profondamente la Juventus con le sue fotografie, ha anche messo eternamente dei momenti indimenticabili. Quindi questa la notizia in apertura, questo vuoto incolmabile. Cercheremo di parlare di cose meno importanti rispetto al lutto di Salvatore Giglio, cercheremo di parlare di cose meno importanti ma che comunque potrebbero anche interessarvi, malgrado appunto questo lutto ci ferisce profondamente. Bangula, Samuel Bangula, perché il Werder Brema ha praticamente acquistato il calciatore belga della Juve, si attende l'ufficialità, si parla di una cifra, io qua non sono d'accordo, magari qualcuno di voi è d'accordo, qualcuno di voi la può pensare diversamente da me, io sono totalmente in disaccordo rispetto alle modalità e alle cifre con cui viene ceduto questo giocatore, che è una giovane promessa che quest'anno ha fatto più di 24 presenze, 5 gol complessivi, 5 assist, partite molto buone, soprattutto sotto la gestione di Thiago Motta, con Tudor l'abbiamo visto molto poco, quindi chiaramente cederlo per 13 milioni complessivi, 10 più 3 di bonus, secondo me è un errore e secondo me è stata sbagliata completamente la strategia. Perché tu a fine giugno l'avevi messo alla porta insieme a UEA, cedendolo al Nottingham Forest, le altre squadre sapevano che per te era un esubero, che per te era un problema e quindi conseguentemente ti mettono con le spalle al muro sapendo che tu vuoi cederlo. Per cui in Bangula giovedì sosterrà le visite mediche con il Werder Brema, ripeto, cifra che incasseremo 10 milioni più 3 di bonus, da monitorare anche il fronte UEA, alla fine sarà prestito con obbligo di riscatto, dovremmo guadagnare tra i 12 e i 15 milioni, dopodiché dopo aver fatto questo gruzzolo potremmo andare all'assalto definitivo di Sancho, con il quale si ha l'accordo definitivo con il calciatore, un quadriennale da 6 milioni a stagione, forse anche col Manchester United, milione più, milione meno, dovrebbe farsi intorno ai 17-20 milioni, c'è poi la buona uscita. Lo United deve pagare una buona uscita a Sancho e questa buona uscita corrisponderebbe a circa 6 milioni e bisognerà vedere chi la pagherà, se tutta lo United, se la Juve, se un po' la Juve, se un po' lo United, cercheremo di capire. Però chiaramente oggi parliamo di cessioni, perché dopo un Bangula al Werder Brema il prossimo sarà UEA al Marsiglia e poi con quanto si ricaverà si andrà all'assalto concreto per Sancho. Le altre situazioni spinose le sapete, Nico Gonzalez, per il quale ci sono stati timidi sondaggi dell'Inter, Inter che è totalmente proiettata su Lookman e quindi contemplerebbe Nico Gonzalez come alternativa, Nico Gonzalez che è stato proposto anche tramite intermediari all'Atletico Madrid, si è parlato anche d'Atalanta, anche se la pista Atalanta è molto complicata perché l'Atalanta non può pagare quell'ingaggio a Nico Gonzalez. L'Arabia con Nico Gonzalez, che secondo quello che mi risulta, se un mese fa Nico Gonzalez diceva Arabia assolutamente no, adesso Nico Gonzalez, dopo che ha saputo dalla società definitivamente che lui non rientra nel progetto tecnico, non disdegnerebbe neanche le piste arabe. Mentre per quanto riguarda il fronte Vlahovic, è vero che c'è stato questo incontro con alcuni intermediari per il Fenerbahce, che è concretamente interessato a lui, potrebbe scendere in campo concretamente José Mourinho, e sappiamo Mourinho quanta appeal ha nel voler convincere i giocatori. Però appunto per Vlahovic oggi la Repubblica, così appunto entriamo anche nel vivo delle informazioni, la Repubblica, articolo a firma di Emanuele Gamba che abbiamo avuto come ospite anche la settimana scorsa, parla di un Milan concretamente interessato all'attaccante serbo in virtù del rapporto che Allegri ha avuto con lui nei 2 anni e mezzo in cui hanno lavorato insieme alla Juve. E mi viene da dire, ma come? Ma non si diceva che Vlahovic e Allegri alla Juve non cozzassero, che Vlahovic non rendeva per colpa di Allegri. Non si diceva questo. E come mai adesso è viva la pista Milan? Ripeto, a me fino alla scorsa settimana non risultavano contatti. Oggi commento questa notizia di Repubblica e mi viene da dire: e come mai invece i due potrebbero tornare a lavorare insieme? Forse quando si parla della Juve si parla spesso a sproposito.
Ma io sono d'accordo, è quello che abbiamo parlato anche in sede privata sabato.
Eh sì.
Sono totalmente d'accordo, perché non ha senso. Hai sempre dato contro a questa cosa e adesso magicamente funzionano.
Esatto, esatto. Quando c'è sempre la Juve di mezzo, quando Allegri allenava la Juve era un problema per Vlahovic. Adesso Allegri allena il Milan, mercato stellare del Milan. Modric, l'acquisto che sovvertirà completamente la Serie A. Ricci, centrocampista di prospettiva. Vlahovic potrebbe arrivare al Milan. Come mai questa disparità? Come mai? Scatenatevi, il numero lo sapete, lo dico anche agli amici di Twitch, il vostro ricordo di Salvatore Giglio, se qualcuno di voi ricorda una sua foto in particolare, 340 54 25 3. E poi cosa ne pensate di questa operazione Mbangula? Siete d'accordo a questa cessione 10 milioni più 3 di bonus, quindi 13 milioni totali per i quali appunto il calciatore della Juventus belga andrebbe al Werder Bremen? La Juventus farebbe una plusvalenza significativa, perché sappiamo che la Juventus prese dall'Anderlecht Mbangula giovanissimo a 400.000 euro. Oltre a questo volevo anche dire un qualcosa che è molto importante secondo me, cioè che oggi termina ufficialmente la squalifica di Fabio Paratici. Fabio Paratici, per il quale c'è stata una distruzione dell'immagine, una campagna di fango veramente schifosa per uno dei migliori nel suo ruolo in assoluto, da appunto marzo del 2023 ha subito questa squalifica, per cosa? Per plusvalenze fittizie, perché le plusvalenze fittizie le faceva la Juve, non che magari prendi un giocatore, lo rivendia di più, chiamarlo a fare, no, si chiamava plusvalenza farlocca. Qualcuno ha deciso che la Juventus faceva le plusvalenze farlocche soltanto per evitare che emergesse in maniera significativa con l'operato di Fabio Paratici, che ripeto, secondo me è stato eccellente e io auguro il meglio per la sua carriera a Fabio Paratici. Tra l'altro la Juventus non ha un direttore sportivo, ripeto, giornalisticamente dobbiamo dare le notizie per quello che sono. Fabio Paratici riprenderà a lavorare con il Tottenham, però ovviamente noi, la macchina del fango che ha subito Fabio Paratici soltanto per esercitare quel ruolo con la Juventus, la ricordiamo, perché è stato veramente subissato dalla macchina del fango soltanto perché lavorava alla Juve. Vi leggo al volo questo articolo, fonte Tutto Sport, per quanto riguarda Mbangula. Ripetiamo, 10 milioni più 3 di bonus, ricaveremo 13 milioni, secondo me almeno 20 milioni più bonus da Mbangula li dovevamo ricavare per quello che ha dimostrato, perché comunque lui ha giocato in Serie A, ha segnato, ha giocato in Champions League, stagione della consacrazione perché è stata la prima stagione in cui si è lanciato. Non capisco perché Lucca viene pagato 40 milioni o Palestra, perché Palestra dell'Atalanta, che non ha praticamente mai giocato, viene sondato dalla Juve e l'Atalanta parte da 25 milioni in poi. Non capisco perché noi i nostri giocatori li dobbiamo svendere, ma anche per UEA, secondo me per UEA tra i 12 e i 15 milioni al Marsiglia è troppo poco, poi non so come la pensiate voi. Allora, vi leggo questo articolo. La Juventus si prepara a definire un'altra uscita importante sul mercato. Samuel Mbangula, alla sinistra belga classe 2004, ha deciso di accettare l'offerta del Werder Bremen, chiudendo così una telenovela durata diverse settimane. L'accordo tra i due club è ormai definito, ve l'ho detto, 10 milioni più 3 di bonus. Vi leggo però questa seconda parte, molto interessante, perché lui ha rifiutato tre squadre. Prima di dire sì al Werder Bremen, Mbangula ha valutato attentamente le alternative nelle scorse settimane. Dopo la fumata nera, con il Nottingham Forest, erano arrivate proposte concrete da parte del Wolfsburg, del Fulham e del Monaco, tutte declinate dal giocatore, dal suo entourage. Quindi Mbangula ha voluto fortemente il Werder Bremen. Scatenatevi, 340 54 25 34, il vostro commento su questa cessione, 13 milioni complessivi, e poi anche un vostro ricordo, per favore, ve lo chiedo io, di Salvatore Giglio. Dedichiamo tutta quanta la puntata a lui, perché questa scomparsa ci ha veramente addolorato. Ciao, sono Maria dalla California, leggo da Twitch Forza Juventus, scatenatevi anche voi amici di Twitch. Ciao, sono Maria dalla California, ho visto un video dei napoletani che gli hanno fatto una domanda se saremo competitive quest'anno, e uno di loro ha detto: ma perché la Juve esiste ancora? Che rabbia vedere che quei quattro pagliacci fanno i buffoni grazie alla scelta che Conte ha fatto scegliendo loro anziché noi. Cosa ne pensi? Io dico, lasciamoli parlare, poi il campo darà il verdetto definitivo, perché secondo me il Napoli sta spendendo tanti soldi, ma il prossimo anno per me non si ripeterà. Ma già quest'anno il Napoli di Conte, tanto esaltato dai media mainstream, a me non è piaciuto a livello di espressione di gioco. Solo una partita ha giocato bene il Napoli di Conte, è stata Atalanta-Napoli, quando il Napoli ha vinto la Bergamo. Dopodiché le altre partite le ha giocate malissimo, tra cui quella col Monza, per esempio, e alla fine è stata soltanto graziata dal fatto che l'Inter ha scialacquato lo scudetto. Bisogna dire la verità, per me il Napoli è estremamente sopravvalutato come squadra. Paratic eccellente, mi dice Roberto da Cecina. Sì, secondo me Paratic è stato uno tra i migliori nel suo ruolo, e il fatto delle plusvalenze per il quale è stato accusato ingiustamente, per i quali si sono inventati tutto, è stata soltanto una macchina del fango che l'ha danneggiato. Al di là del fango, ti devo ricordare i disastri fatti da Paratic, Ronaldo a parte, che secondo me non è stato un disastro, c'è stato soltanto il Covid che ci ha penalizzato, perché altrimenti l'investimento di Cristiano Ronaldo fruttava. Poi, dove ha contribuito alla sfortuna, ancora paghiamo le scelte scellerate da Arthur in poi, è il responsabile della fine del ciclo. Questo è Roberto da Cecina, non sono d'accordo sotto questo punto di vista. L'operazione Arthur è stata sbagliata, perché Paratici qualcosa ha sbagliato, però a livello complessivo per me Paratici è uno dei migliori nel fare il suo ruolo, e anche al Tottenham ha fatto bene e farà bene, e farà bene soprattutto. Paratici è stato infangato completamente dai media, è stato infangato completamente da un sistema soltanto perché faceva bene il suo lavoro, e quindi per poterci insidiare ci hanno fatto fuori Paratici, che secondo me ha fatto un gran lavoro. Mirko, buongiorno, io non sono d'accordo sul fatto che Mbangula sia stato venduto a poco, fatemi sapere, 13 milioni complessivi anche per me sono troppo pochi, ditemi la vostra, per una giovane promessa, perché un giovane molto promettente Mbangula, adesso non so dirvi se farà sfracelli in Bundesliga, però comunque è molto promettente Mbangula. È un signor giocatore, secondo me, Mbangula. Io non capisco perché l'Atalanta, per Palestra, ripeto, che non ha mai giocato, può chiedere 25 milioni, mentre noi per Mbangula dobbiamo accontentarci di 10 più 3 di bonus. Cioè, non esiste. Vabbè. Se è stato venduto a poco, onestamente il prezzo lo fa il mercato, domanda e offerta. Se per te è un esubero e nessuno ti offre di più, lo tieni, non gioca, o lo vendi al prezzo che il mercato ti offre. Sono d'accordissimo, non fa una grinza. Secondo me Mbangula non rientrava nei piani di Tudor, quindi lui non avrebbe giocato, quindi lui avrebbe chiesto la cessione, però lo dovevi cedere a una cifra che ti conveniva, a una cifra più ampia, almeno 20 milioni per Mbangula. Secondo me bisognava ricavare. Vi leggo allora Pasquale da Muggio. Ciao Luca, Juventus i bravi giovani li regala, gli altri li vendono a peso d'oro, le altre li vendono a peso d'oro anche se giocano una partita l'anno. Esatto Pasquale, ma sapete perché? Perché questo è un momento storico in cui gli altri club sanno che la Juventus deve tornare grande, che sta lavorando per tornare grande, quindi che cosa fanno? Gli altri club cercano di ostacolarti. Se tu vuoi un calciatore a tanto, se tu vuoi tanto un calciatore, te lo vendono a tanto. Se sanno che per te un calciatore è un problema, e l'esempio emblematico è quello di Vlahovic, aspettano, fanno diminuire il prezzo, poi ti mettono con le spalle al muro e tu ti devi accontentare di quello che ti offrono. Poi, leggo Andrea dice: svendiamo i nostri giocatori e paghiamo profumatamente quelli che compriamo, perché chi ha detto a tali operazioni dovrebbe cambiare mestiere. Paratici non è all'altezza. Paratici, che tra l'altro non c'è più, amico mio, la Juve. Però io, proprio adesso che è terminata la sua squalifica, io lo rimpiango quando era alla Juve, perché lui ha vinto, ha fatto un grandissimo lavoro alla Juventus ed è stato tra i protagonisti della Juventus vincente, quella di 9 scudetti, perché ci dimentichiamo che oltre Marotta c'era anche Paratici che faceva le trattative. Attenzione, questo non ce lo dimentichiamo. Altro aspetto sul quale vorrei discutere con voi, volevo chiedervi che cosa ne pensate del nostro centrocampo. Secondo voi, se ci va un acquisto a centrocampo, e se ci va qualcuno, fate il nome, perché il Corriere dello Sport batte la pista Hjulmand, però c'è il problema legato al fatto che lo Sporting Lisbona te lo fa strapagare con la clausola fissata 80 milioni che hanno, e poi se ne parla dai 50 in giù. Altri fronti caldi da monitorare per quanto riguarda la Juve, chiaramente, sono quelli legati a Colomouani, che la Juventus vuole prendere a tutti i costi, oltre a Sancho, di cui vi ho già parlato. Colomouani, e vorrei chiedervi, secondo voi, se la Juventus deve lavorare a profili alternativi per Colomouani, perché Colomouani, alla fine, c'è il veto del Paris Saint-Germain per lui. Il Paris Saint-Germain vuole a tutti i costi l'obbligo di riscatto, la cessione definitiva. Noi invece siamo orientati al prestito con diritto di riscatto. Io vorrei sapere se, secondo voi, la Juventus a questo punto, in questo momento della stagione, deve cominciarsi a guardare intorno per evitare di essere beffata su Colomboigny. La volontà del giocatore, io so perché ci ho lavorato, è quella di tornare a Torino, però il Paris Saint-Germain fa un muro, almeno 40 milioni prestito con obbligo di riscatto. Ditemi che cosa ne pensate a riguardo, ossia se secondo voi la Juventus deve fare all-in su Colomboigny o se si deve iniziare a guardare intorno. Stefania mi dice: buongiorno, ma visto che l'Atalanta vuole Nico Gonzalez, non è che lo vuole, ha fatto qualche sondaggio, attenzione, la scorsa stagione sì, lo voleva la scorsa estate, quest'anno ha fatto qualche sondaggio, e la Juventus ha problemi per Colo, non possiamo inserirci per Lookman, questa è Stefania di Roma, alla fine poi Stefania da Roma, alla fine Lookman secondo me andrà all'Inter per 40 milioni più bonus, alla fine l'Atalanta ha fatto soltanto il pugno duro con noi l'anno scorso per Cop Mainers, 60 ne voleva e 60 noi, geni della lampada, con quel genio della lampada di Giuntoli gliene abbiamo dati, invece l'Inter sta riuscendo a strapparlo alle condizioni che vuole. E come mai? E come mai quando si tratta dell'Inter si fanno sempre cessioni che non mettano l'Inter in difficoltà, invece quando si tratta della Juve ogni volta sempre lì a sparare prezzi folli? Ciao, la Juve svende perché deve vendere. Mbangula mi ricorda Ekitike con il Paris Saint-Germain, venduto 20, Tonali ha rivenduto a 95. Continuo a leggervi perché siete tantissimi, poi sentiremo i vocali, perché vi ho chiesto che cosa ne pensate dell'operazione Mbangula, se secondo voi è intelligente cederlo a 10 milioni più 3 di bonus. Fatemi sapere il vostro parere, vorrei sapere che cosa ne pensate. Per me l'errore è all'inizio, dobbiamo svendere i giocatori ottimi quando li abbiamo, in quanto abbiamo un allenatore che oltre i suoi schemi non va. Siamo assurdi, 10 milioni per Mbangula, 10 più 3 di bonus, amico Pier da Treviso, però comunque capisco il tuo sfogo, secondo me Mbangula doveva essere ceduto ad almeno 20 più bonus. Sarabanda di vocali, ricordate che i conduttori di questa trasmissione siete voi, andiamo Luca.
Buongiorno, Giambattista da Bergamo.
Ciao.
Sono d'accordo con te, Paratici uno dei migliori, solo che con Ronaldo ha clamorosamente sbagliato. Il signor Ronaldo ha rovinato la Juve. Se siamo in queste condizioni lo dobbiamo a Cristiano Ronaldo.
Guarda, amico mio, su Cristiano Ronaldo io penso che alla fine ci sia stato un nemico che la Juventus per una volta non si è cercata, che è stato il Covid. Cioè, non ci fosse stato il Covid, quell'investimento ci cozzava al 100%, avevi gli stadi pieni, tutto quanto il merchandising che funzionava, e quindi ci rientravi dal punto di vista economico di quell'investimento. Io penso che Paratici con Cristiano Ronaldo abbia fatto un capolavoro, abbia fatto sognare tutti noi quel 10 luglio del 2018. Purtroppo è andata come è andata con Ronaldo, per il Covid.
Poi l'hai pagato 100 milioni in tre anni, cioè 33 milioni e 3.
Esatto, esatto.
Niente. Cioè paghi Sancho 13 milioni di meno, paradossalmente hai pagato Douglas Luiz di più.
E poi, cioè, citiamoli anche i gol che ha fatto Ronaldo. Ronaldo ha fatto più di 100 gol in tre anni. Secondo me Ronaldo è stato penalizzato solo dal Covid. Il Covid non ci ha fatti rientrare di quell'investimento. Cioè, c'è stato solo il Covid che ci ha segato le gambe per questo. Però tu hai avuto per tre anni Ronaldo, e soltanto per il fatto di aver avuto per tre anni Ronaldo io dirò sempre grazie a Fabio Paratici. Fabio Paratici, un gigante del suo mestiere, un gigante. Gli auguriamo il meglio per la sua carriera. Adesso la Juventus è senza un direttore sportivo, e a me preoccupa, perché comunque se stai a guardare queste trattative, ora voi mi direte: ma sì, fa tutto Comolli, passa tutto da Comolli. Va bene, io non sto dando dell'incompetente a Comolli, voglio aspettare che lavori per poi giudicarlo a livello complessivo. Però se ti chiami Juventus devi avere nella tua struttura societaria, mentre c'è il mercato, un direttore sportivo. Non è che il direttore sportivo lo fai a settembre. Per me il direttore sportivo è una priorità, un direttore sportivo che faccia il mercato e che si dedichi soltanto a quello. Per me è una priorità in questo momento. Si è parlato di Ottolini del Genoa, in passato di Tognozzi, io spero in Tognozzi, perché il modello di Vinovo che ha prodotto Yıldız, Savona, Mbangula, tanti calciatori che poi la Juventus ha ceduto in altri club, ma questi tre su tutti, è stato completamente smantellato dal progetto fallimentare di Giuntoli. Il modello Vinovo, che sfornava talenti quando facevamo un ottimo lavoro di scouting, cioè l'ha smantellato completamente Giuntoli, e c'era Tognozzi all'epoca. Io spero torni Tognozzi, non so dirvi se arriverà, se non arriverà. A fine maggio era praticamente fatto per Tognozzi, poi era praticamente fatta per Tognozzi, poi lui è sfumato, però io spero in una figura del genere, che si torni a valorizzare il lavoro di scouting, che si torni a valorizzare il settore giovanile, che si prendano i calciatori prima che esplodano, perché adesso tutti voi stravedete per Leoni, dobbiamo prendere Leoni, però Leoni non è che è nato questa stagione in Serie A, Leoni aveva fatto tutto quanto il settore giovanile al Padova, poi aveva esordito con la Sampdoria all'età di 17 anni, e è possibile che ce ne accorgiamo adesso di Leoni. Prima bisogna accorgersene di questi calciatori, non quando esplodono e poi gli altri club sparano alto. Fioccano e controfioccano vocali, continuate a scatenarvi, il numero lo sapete, scatenatevi, andiamo Luca, un bel vocale.
Luca da Cuneo, che in questo momento si trova in Egitto, forza Juventus. Allora, intanto sono d'accordissimo sul discorso che hai fatto su Bangula, perché le cifre sono troppo basse. Io mi aspettavo 20 milioni almeno. Poi hai ragione te, ma che telenovela è questa di Sancho, Colomani e Hjulmand? Poi scusa un attimo, domanda per chiederti.
Vai.
Ma com'è possibile che la Dea spara 25 milioni per Palestra?
Sì, infatti.
Ma chi è? Mai visto? Bah, comunque intanto a Milano ne combinano sempre, eh? Forza Juve.
Sì, tra l'altro, come mai si parla così poco di quest'indagine che sta conducendo la Procura di Milano con l'assessore all'urbanistica Tancredi agli arresti domiciliari, che si era anche occupato di tutto quanto l'affaire San Siro? Come mai? Immaginate un po', ve l'ho detto anche la scorsa settimana, se ai domiciliari ci fosse l'assessore all'urbanistica di Torino che si fosse occupato della costruzione o comunque di qualche affare intorno allo stadio della Juve. Come mai, quando si tratta dell'Inter, del Milan, si sta zitti, non ci sono i titoloni a nove colonne, eh? Questo ci fa pensare. Vi leggo anche da Twitch, perché siete tantissimi. C'è Prudex65, buongiorno Antonio. D'Antonio, il problema di Mbangula è stato nel mese di giugno, la valutazione è stata troppo bassa con la vendita alla squadra inglese che poi non si è concretizzata. Adesso è normale una vendita con costi bassi, anzi troppo basso. Wonderful68 dice buongiorno, non dimentichiamo gli sponsor in relazione penso all'affare di Cristiano Ronaldo, però per quanto riguarda Mbangula, infatti noi ci siamo fatti un autogol clamoroso, perché l'avevamo ceduto praticamente al Nottingham Forest a pochissimo, poi l'affare era saltato perché UEA aveva rifiutato, non Mbangula, perché Mbangula aveva accettato il Nottingham Forest, quindi le altre squadre sapevano che per te era un esubero e quindi di conseguenza eri con le spalle al muro per Mbangula, eri con le spalle al muro e il prezzo alla fine l'hanno fatto le altre società, l'ha fatto il Werder Bremen è riuscito a strapparti Mbangula per 10 più 3 milioni, quindi per questo secondo me è indispensabile un direttore sportivo che operi H24 concentrato sulle dinamiche di mercato per filo e per segno e che faccia i tuoi interessi sia per quanto riguarda il mercato in entrata sia per quanto riguarda il mercato in uscita. Aggiungo poi anche per quanto riguarda l'interesse delle squadre inglesi, perché mi risulta, ho lavorato su Douglas Luiz nel weekend, mi risulta che Douglas Luiz sia attenzionato dal Leeds, dal Fulham, dall'Everton, dal Nottingham Forest, ci sono parecchi club interessati a Douglas Luiz, la Juventus è disposta a sedersi al tavolo con tutti quanti i club possibili e immaginabili, perché Douglas Luiz è un esubero e io sono d'accordo su questo, secondo me avverte il peso della maglia della Juventus, però accetterebbe soltanto il prestito con obbligo di riscatto in modo da non avere più Douglas Luiz a partire dal 2026, quindi è questo quello che so su Douglas Luiz. Io insisto, ci sono troppi geni che hanno frenato la Juve, Paratici e l'artefice dell'impasse Vlahovic, e ne basta una per rovinare il lavoro buono fatto. Giuntoli è stato un incapace, beh però per quanto riguarda Vlahovic arriva bene che gli ha fatto quel contratto, attenzione, è stato arriva bene che è sceso in campo e che ha fatto quel contratto lì, poi Paratici se n'è andato via nell'estate del 2021. Vi ricordo Michele da Gorizia, vi leggo. Qui tutti stanno sparando ad com'è che hai scritto? Stanno sparando a zero sulla dirigenza della Juve o sulle capacità o meno di fare mercato. Ma io voglio ricordare che il sistema calcio, a cominciare dalla Federazione della Giustizia Sportiva, ci ha creato un danno dal quale nessun club, e sottolineo nessun club italiano, si sarebbe ripreso. Sono d'accordo, praticamente ci hanno tolto la Champions League che ci eravamo guadagnati sul campo nella stagione 22-23. Sono d'accordo su questo. Poi proviamo a immaginare senza quel danno da 100 milioni per mancata partecipazione alla Champions League, sommato alla possibilità di fare mercato in condizioni normali, e poi voglio vedere se i nostri dirigenti sono tutti degli scarponi. Poi, ma no, Ronaldo non è stato un errore, anzi, purtroppo il Covid ci ha messo del suo. Io sono d'accordo su questo, sono d'accordo, il Covid ci ha danneggiati. Mirko, gli esuberi se non li vendi e non li fai giocare l'anno dopo ci guadagni ancora meno, quindi in Bangula venduto ora è stata una mossa intelligente. Io non sono d'accordo, perché hai ricavato soltanto 13 milioni, per Bangula dovevi arrivare almeno a 20 più bonus. L'Atalanta i suoi giocatori se li fa pagare tutti, fino all'ultimo centesimo, e non è possibile che noi dobbiamo sempre guadagnare cifre irrisorie irrisorie per giocatori che valgono molto di più. Allora, mi dite, mica è stato Paratici a prendere Ronaldo, è stato Agnelli con il benestare di Elkan che è andato a prenderlo in elicottero. Guarda, Stefania, da quello che risulta a me, perché all'epoca costruimmo quella trattativa, è stato Paratici a verificare la fattibilità dell'operazione, a proporla ad Agnelli, ed è stato il grande artefice di quell'operazione, tant'è che nella conferenza stampa di Ronaldo è lui seduto vicino a Ronaldo e non Beppe Marotta, che all'epoca era ancora nel management, che non era d'accordo a questo tipo d'operazione. È stato Paratici a sedersi vicino a Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa di presentazione. Continuo a leggere. Buongiorno, credo che la priorità della Juve debba essere inserire un leader tecnico e carismatico a centrocampo, quindi ti riferisci forse a Hjulmand, amico mio, anche a costo di andare su profili di ripiego in altre zone del campo. Riguardo alle valutazioni dei nostri giocatori, basta guardare Transfermarkt: Bangula valutato a 14 e venduto a 10+3, Lucca valutato 22 e venduto a 35, Fabrizio da Chieti, sì, col Napoli che praticamente andrà a guadagnare 40 milioni complessivi, e poi Luca mi dice giustamente Tonali, ma tanto Tonali dal Newcastle, giunto gli sarà informato, però Newcastle chiedeva al massimo dai 80 milioni in su.
Rassegna stampa.
E ci risiamo rigorosamente in diretta alla rassegna stampa con Luca Cavallero al timone e Luca in regia. Tantissimi vostri vocali al 340 54 25 324. Ditemi che cosa ne pensate dell'operazione Mbangula, se secondo voi vale la pena continuare a insistere per Colomouani. Un ricordo anche del grande Salvatore Giglio, fotografo al seguito della Juventus, purtroppo scomparso ieri. Ricordiamo appunto i suoi scatti iconici, quello di Michel Platini, forse quello superlativo per eccellenza. Comunque voglio sentire la vostra voce. Andiamo, Luca, un bel vocale.
Buongiorno Luca, Sergio da Tuscania.
Cioè, ciao.
Provincia di Viterbo. Io, ascoltando e sentendo sempre tu e altri che ci ricordate come veniamo trattati da anni e anni in questo campionato, io ho un sogno. Naturalmente, se mi rendo conto, è irrealizzabile, ma andarcene al 2006, sogno di cambiare campionato e far fallire, diventare il campione italiano come quello svizzero, o forse anche meno. So che è irrealizzabile, però il mio sogno continuo a coltivarlo.
Tra l'altro vi leggo questa notizia, battuta da tuttojuve.com, che riguarda un'operazione di mercato di cui non si sta parlando. Audero in porta se parte Perin. Che cosa ne pensate eventualmente di questo cambio? Via Perin, dentro Audero. Da quello che mi risulta, Perin vuole giocare titolare, vuole guadagnarsi qualche chance per il prossimo mondiale, comunque rientrare nel giro della nazionale, e quindi vuole un club che lo faccia giocare titolare. Vi chiedo che cosa ne pensate, fuori Perin, dentro Audero. Che cosa ne pensate di questo tipo di operazione? A livello di spogliatoio, secondo me qualcosa perdiamo, perché Perin è uno dei senatori, tra l'altro l'ultimo calciatore scudettato del ciclo vincente mirebbe Pinsoglio, che aveva vinto lo scudetto con Sarri. Dopodiché di quelli delle Juventus vincenti non ce n'è più nessuno. Cosa ne pensate di questo possibile cambio Perin-Audero? Voglio sapere la vostra. Sentiamo un altro vocale, Luca.
Buongiorno popolo juventino, come al solito la Juve compra giocatori a prezzi d'oro e li vende a prezzi di legno per fare fuoco, ci intendiamo, non lo so, ma forse potremmo cercare di fare un elenco di tutti i giocatori nei passati 10-15 anni che si sono rivelati un buco. Poi vediamo chi li ha comprati, poi vediamo chi li ha presi, e vediamo che anche Paratici era un buco. Speriamo nel futuro, forza Juve, ciao ragazzi, buona settimana.
E questo è il punto di vista dell'amico che ci manda questo vocale, che giustamente mette in evidenza che noi calciatori li strapaghiamo a prezzo d'oro e poi li rivendiamo a prezzi non decenti, 13 milioni per Mangula sono troppo pochi. Prima di ascoltare altri vocali, reggo loro questo messaggio. Buongiorno, sono Luca, ma tu pensi che Locatelli, capitano della Juve, dopo il suo miglior anno, sia disposto a fare panchina l'anno del mondiale? A me risulta che il centrocampo titolare della prossima stagione della Juventus sarà di nuovo Locatelli con Thuram, che secondo me è un centrocampo non paragonabile a quello di 9 Scudetti, ma un centrocampo secondo me di degno valore, un centrocampo che ha fatto bene questa stagione.
Anche perché è difficile eguagliare quel centrocampo, cioè nel senso
impossibile.
Marchisio, Vidal,
Sì, poi dopo abbiamo avuto Pjanic, Khedira, cioè è impossibile fare il paragone con il centrocampo di adesso e quello degli scudetti, e che molti fanno questo errore, però secondo me Locatelli ci sta, ha fatto una buonissima stagione, con Thuram si completano e per me ci sta assolutamente con il centrocampo. Forse a livello di verticalizzazioni perdi qualcosa per certi aspetti, però comunque è un centrocampo in cui due si compensano bene. Andiamo Luca, un altro vocale.
Ciao ragazzi, buongiorno da Antonio Guidonia, Roma. Secondo me più che il Covid, Ronaldo a noi ci ha distrutto la FIGC, a noi ci fa pagare, vero, anche se un cane caga davanti ai cancelli di Torino, e invece gli altri hanno fatto il bello e il cattivo tempo, peggio di noi, e non vengono mai sanzionati. Quello ci ha un po' distrutto, non partecipare alle coppe. Poi volevo dire una cosa, ma Sancho, no?
Sì.
Ma che serve a Juve Sancho? Ma a me serve un bel centrocampista, un difensore, e poi potremmo stare a posto pure così, magari tenendo Columare. Vi saluto, sempre a forza Juve, sempre, sempre, sempre.
Ma guarda amico, io sono d'accordo parzialmente con te per quanto riguarda il reparto difensivo, perché per me è quello più urgente da rafforzare, perché tu hai tre destri, Bremer, Kalulu e Gatti, sono tre destri, il mancino Kelly nemmeno lo conto perché Kelly non è un difensore da Juventus ed è stato un flop totale, un'operazione disastrosa di Giuntoli per prenderlo a gennaio, ma non ci voglio neanche pensare. Comunque abbiamo tre destri, con Bremer che tornerà e 50 partite in tre competizioni non le potrà fare, con Cabal che tornerà ma non sappiamo in quali condizioni, anche lui va centellinato, e quindi serve assolutamente un difensore di piede mancino. Su questo sono d'accordo, sul fatto che bisogna rafforzare la difesa, e mi preoccupa che per la Juventus in questo momento le priorità siano altre. Su Sancho invece voi come la pensate? La pensate come l'amico che ha mandato il vocale? Per me è un giocatore di grande talento che in Serie A farà bene, che aggiungerebbe esperienza internazionale alla Juve perché ha fatto una finale di Champions col Borussia Dortmund e perché ha disputato campionati importanti come la Premier League e la Bundesliga, che secondo me in questo momento qui, l'anno scorso no secondo me, ma in questo momento qui Sancho sarebbe perfetto per l'attuale Juve.
Io penso che sia un giocatore d'esperienza, che è quello che manca alla Juve, il carattere soprattutto.
Mentalità internazionale, perché pochi giocatori hanno vinto, a parte la Coppa Italia di Allegri del 2024, sono pochi i calciatori che hanno vinto, che hanno un trofeo in loro bacheca, e comunque avere calciatori che hanno fatto competizioni internazionali, sono arrivati fino in fondo, è importante a livello di DNA. Anche Lucas Vázquez, che si è un po' raffreddata questa pista, per me sarebbe perfetto, perché ti arriva al Real Madrid dopo aver vinto tutto, ancora con grandi motivazioni, perché ancora un paio di stagioni te le potrebbe far buone, e porterebbe esperienza internazionale nell'ambito di un gruppo in cui è zero, in cui è zero il livello di esperienza internazionale. Andiamo, 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 sentiamo vocali, sentiamo vocali.
Buongiorno grandissimo, sono Mauro da Conegliano. Io sono stufo di cedere i nostri migliori giovani a prezzi irrisori e strapagare i nuovi acquisti. Un forte abbraccio e forza Juve.
Non fa una piega, è quello che dice l'amico di Conegliano, non fa una piega, è vero, per me è uno sbaglio completo cedere in Bangula queste cifre. Poi metti che tra un paio di stagioni in Bangula diventa non uno dei migliori nel suo ruolo, ma un giocatore definitivamente consacrato. Mi ricorda tanto un po' Coman, ruolo diverso, però Coman, se vi ricordavate, aveva fatto quella stagione con noi, poi lo cedeva al Bayern Monaco, poi divenne un signor giocatore Coman. Mi ricorda un po' quel tipo d'operazione lì, se devo dire la verità. Per me ce ne pentiremo di darvi Ambangula, ce ne pentiremo, sono di quest'idea qua. Allora Bonni, anche quest'anno non siamo capaci a vendere, non è cambiato nulla, purtroppo bisogna imparare a vendere dal signor De Laurentiis. Sì, col Napoli che è un altro tipo di potere negoziale, tra l'altro con il Napoli, come mai nessuno parla di come hanno preso Osimhen? Perché adesso lo stravendono al Galatasaray alle cifre che vogliono loro, ma come mai non si parla, non si è mai indagato sulle plusvalenze fittizie che il Napoli ha fatto con l'affare Osimhen? Come come mai non si va a fondo a scavare con giocatori sconosciuti che sono andati a Lille per prendere Osimhen? Un po' losca, quella situazione. Eppure nessuno si è indignato, nessuno ha indagato. Basterebbero una decina di presenze per fare contento un grande Perin, certo all'altezza di Di Gregorio. Spero rimanga alla Juve. Questo è Brendo D'Ancona, perché vi ho chiesto che cosa ne pensate del possibile cambio che potrebbe fare la Juventus via Perin dentro Audero. Ditemi che cosa ne pensate. Tra l'altro Audero, anche nel discorso di liste legate alla Champions, sarebbe un CTP, quindi ci azzeccherebbe Audero. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Per quale motivo non abbiamo riscattato Veiga? Chiedevano troppo, lo chiede Stefania. Non abbiamo riscattato Veiga per il fatto che non c'era feeling con l'allenatore, tant'è che l'ultima partita contro il Venezia, quella decisiva, Veiga non la gioca. E non abbiamo riscattato Veiga per quel motivo. E poi sì, il Chelsea partiva da una base di prezzo molto alta, ma in primis c'era un motivo di non feeling con l'allenatore legato a Renato Veiga. Mauro, buongiorno. Non credo che Locatelli potesse giocare in quel centrocampo, al massimo poteva essere una buona riserva. Ma io sono d'accordo, io sono d'accordo, non avrebbe mai giocato nella Juve di 9 scudetti, però nella Juve attuale Locatelli ci sta. Locatelli Turam è un buon centrocampo, non paragonabile a quello dei 9 scudetti, ma è un buon centrocampo a mio parere. Stefano mi dice: perché i giovani che abbiamo venduto non mi sembra siano diventati campioni? Beh, vediamo con Bangula. Io qualche dubbio l'ho, perché lo stiamo svendendo, lo stiamo praticamente regalando a Bangula. Stiamo facendo un errore clamoroso. Forse ce ne pentiremo, ma Coman per me era già più forte. Hausen è simile a Coman, scrive la Rocca Fabio su Twitch. Io non sto paragonando Bangula a Coman, però andrà in Bundesliga a Bangula e magari farà bene. Ma anche quest'anno Bangula con Thiago Motta ha fatto bene, è stata una delle poche note positive, e stiamo sbagliando clamorosamente a venderlo a queste cifre irrisorie. Tantissimi vocali, continuate a scatenarvi, voglio sentire la vostra voce. Prego Luca, andiamo.
Buongiorno Adriano Dottorini.
Ciao.
Finché noi avremo al centrocampo Locatelli come capitano pure, la Juve non vincerà più niente, e la Juve farà più fatica sempre di arrivare tra le prime quattro. Ma cosa stiamo dicendo? A Locatelli può giocare alla Juve titolare e fare pure il capitano. Dai ragazzi, facciamo in serie, va. Facciamo in serie. La Juve, se vuole crescere, deve prendere un centrocampista, mettere vicino a Thuram, e deve prendere una punta e un centrale di difesa come si deve. Dai, non parliamo Locatelli, ma quale Locatelli? Ok, Adriano da Torino, ciao.
Tra l'altro invece, dopo un Bangula, secondo Bangula che l'abbiamo stravenduto così, cosa dovremmo fare per voi con Azic e con Miretti? Io insisto, secondo me Azic e Miretti dovrebbero far parte dell'organico della Juve della prossima stagione. Magari giocano un po' meno, magari hanno il minutaggio che hanno, ma sono due eccellenti giocatori che per me devono restare alla Juve. Basta con sta storia che i giovani devono fare la gavetta, prestiti e controprestiti, e devono andare nei club minori. Miretti e Azic sono giocatori da Juve e per me devono rimanere da Juve. Voglio sapere che cosa ne pensate a riguardo, fatemelo sapere. Mi risulta, ho lavorato anche su questo nel weekend, che il Newcastle sta facendo sul serio per Savona, sarebbe disposto a offrire fino a 25 milioni di euro. E voi che cosa ne pensate eventualmente? Io penso, ve l'ho detto tante volte, che Savona è un calciatore che si è fatto un mazzo così per arrivare dove è arrivato. Ha fatto il prestito alla spalla, è riuscito ad arrivare in prima squadra, ma per me è troppo acerbo Savona, è troppo acerbo, spesso è stato impiegato fuori ruolo, questo è vero, va detto, però per me non è un calciatore da Juventus. Quindi se Newcastle ti offre 25 milioni io lo cederei. Tantissimi vocali, voglio sentire la vostra voce, andiamo Luca.
Sono Carlo D'Ariano, ti posso chiedere, faccio un paio di domande, ma secondo te se c'era Conte a posto di Tudor rifiutavano di andare una settimana prima al ritiro? Prima domanda. Seconda cosa, arriviamo come l'anno scorso, i giocatori li viviamo a fine agosto, Coppa Emane tutto l'anno non ha giocato, ha saltato tutta la preparazione, i giocatori che si presentano all'ultimo, ma se tutto le prime 4-5 partite toppa, secondo te mettiamo subito Spalletti? Tutto che aspetta? L'allenatore si devono far rispettare, l'allenatore forti già dove abbia i giocatori, Conte ne stappia uno appresso un altro, ogni giorno ne prende uno, la squadra già è fatta. Oltre a quella che c'aveva, noi tutta da falla, ma Tudor che aspetta? Che fasse caccia via dopo 5 giornate? Io spero di no, che va tutto bene. Ma già c'è questo punto interrogativo con Tudor. Ma lui ci mette il carico da 11. Poi chi paga? L'allenatore. Grazie.
Ma guarda, amico mio, io su Tudor penso che sia l'allenatore giusto, nel posto giusto, al momento giusto, e dico meno male che non abbiamo preso Antonio Conte. Io ho stappato quando Antonio Conte ha detto che rimaneva al Napoli, perché sarebbe stato un disastro a livello progettuale. Con Conte non costruisci niente. Mi direte, ma ti porta a vincere subito. Sì, ma questo pianta tutto e se ne va dopo 2 anni, dopo averti fatto spendere una barca di soldi. Ti pianta anche il secondo giorno di ritiro e noi ne sappiamo qualcosa. Andate un po' a guardare la carriera di Conte. Ovunque è stato, ha piantato tutto e se n'è andato nel momento nevralgico, in un momento in cui c'era bisogno di lui. Quindi io sono ben contento che Conte non sia venuto alla Juventus. Per quanto riguarda l'anticipo delle vacanze, l'anticipo rientro dalle vacanze, anche io su questo sono stato contrario, perché comunque dopo un'annata completamente fallimentare come la scorsa sarebbe stato un bel segnale dei calciatori, da parte dei calciatori, tagliarsi le vacanze e rientrare in anticipo. Su questo sono d'accordo, su questo punto. Però io non comincerei con i processi a Tudor, ma tanto c'è Spalletti libero, perché Spalletti con la Juve non ci cozza niente. Spalletti è uno degli allenatori più sopravvalutati dell'ultimo decennio. Una cosa ha fatto bene: con la squadra più forte che aveva ha vinto lo scudetto col Napoli. Ma è uno degli allenatori più sopravvalutati dell'ultimo decennio, perché poi ho allenato la nazionale e si è fatto quello che si è fatto alla fine. Un allenatore, ma veramente ha fatto malissimo con la nazionale. Io non lo accosterei nemmeno minimamente alla Juventus. Io dico, fidiamoci di Igor Tudor e soprattutto costruiamogli, come dicevi tu, amico da Roma, costruiamogli una rosa con la quale lui possa operare fin da subito. I calciatori che vuole prenderglieli il prima possibile. Adesso il 24 giovedì ci raduniamo. Dobbiamo andare ad Herzog & Aurak, secondo me, già con la spina dorsale della rosa già formata, perché poi tempo 10 giorni e comincia il campionato e non possono arrivare tutti a fine agosto. Sono d'accordo con te. Mettere l'allenatore nelle migliori condizioni di lavorare, cosa che in questo momento non stiamo facendo. Ma perché? Ma più perché Tudor non si fa sentire. Io dico, perché non abbiamo un direttore sportivo? C'è Como lì che fa il direttore generale, che sta anche facendo le veci del direttore sportivo. C'è Modestò che è il direttore tecnico. Secondo me ci va un direttore sportivo. Manca nel nostro organigramma un direttore sportivo, e una società come la Juventus non si può permettere in nessun momento, perché molti magari pensano, ma il momento più opportuno è inizio settembre facciamo il direttore sportivo. No, in nessun momento la Juventus si può permettere di non avere un direttore sportivo. Allora, leggo messaggi. 340 54 25 324, ditemi che cosa ne pensate dell'operazione Mbangula, che cederemo al Werder Brema per 10 milioni più 3 di bonus. Ditemi che cosa ne pensate della cessione di Weah. Secondo voi bisogna fare il tutto per tutto per prendere Colomuani? Cedereste Savona al Newcastle per 25 milioni di euro? E poi che cosa ne pensate dell'eventuale cambio in porta per In Audero? Le vedove di Conte, ma basta, dice Stefano. Poi c'è Daniel: Audero andrebbe bene come terzo portiere, ma vi immaginate se dovesse sostituire Di Gregorio per un lungo periodo? Stareste tranquilli? Poi, mi sbaglio, Identità Bianconera ha fatto un esposto alla FGC per l'operazione Osimhen. Miretti mi piace, questo è Luigi da Manchester. Ecco, Miretti e Azic, cosa fareste con loro? Li terreste con la squadra o li dareste in prestito o li cedereste? Fatemi sapere che cosa ne pensate. Per me sono calciatori da prima squadra che devono restare in prima squadra. Claudio Damazzè: non c'è paragone, molto meglio per In. Audero è stato 2 stagioni dai prescritti e non è mai stato preso in considerazione per diventare titolare. Piero da Palermo: ma sbaglio, la Lazio ci deve dei soldi, perché non prendere da loro Nuno Tavares? Allora, Nuno Tavares ha fatto bene con la Lazio quest'anno, ma io non lo vedo nella Juventus. A me non piacerebbe Nuno Tavares nella Juventus. Vediamo se si ripete poi, tra l'altro, a livello d'annata. Io spero che la Juve abbia messo una percentuale sulla rivendita, Piero da Palermo, ma lo spero anch'io. Spero ci sia una percentuale sulla rivendita per quanto riguarda Mbangula, perché così l'operazione economica è disastrosa. Praticamente lo regali al Werder Brema. Ma ho letto anche di Montipò al posto di Perin, non mi risulta questo, Stefania. Poi leggo: buongiorno amici bianconeri, io non so voi, ma io non so se sopravviverò in Denna un altro campionato come i due appena passati. Non riusciamo a mettere in piedi una dirigenza decente, competente. Non so voi, ma io vedo nero anche la prossima stagione. Io voglio essere ottimista sotto questo punto di vista, però voglio fare un richiamo concreto, perché io sono per la concretezza e per il potere effettivo delle cose. Punto primo: mettiamo nelle migliori migliori condizioni Tudor di lavorare. Ha chiesto dei calciatori? Cerchiamo di farglieli avere prima di fine agosto, almeno per il ritiro di Erzo Kenaurak. Quindi prima cosa, cioè Kolomwani almeno per il ritiro di Erzo Kenaurak. Punto secondo, cerchiamo un direttore sportivo, perché ripeto, una società come la Juventus non si può permettere di non avere un direttore sportivo nel proprio organigramma. Su Sancho, perché vi ho chiesto anche che cosa ne pensate di un giocatore secondo me che ha grandissimo talento e che nella rosa della Juventus ci starebbe, però voglio sapere la vostra, e le cessioni di Weah e Mbangula andrebbero a sbloccare concretamente Sancho. Buongiorno, Sancho a cifre modiche da prendere, mi domando se Kolomwani non riescono a prenderlo, chi sarà l'alternativa? Andrea da Roma, io ho due nomi, Darwin Núñez del Liverpool e Sesco, questi sono i due nomi che io faccio in caso non si riesca a prendere Kolomwani. Vorrei sapere i vostri. Perdona se ritorno su Locatelli, allora la Juve spenderebbe 50 milioni per un subentrante, perché ad oggi i nomi sono stati Ederson, Tonali, Frattesi e Hjulmand. L'unico sul quale c'è un interesse vivo che piace concretamente è Hjulmand, però Hjulmand costa sui 50 milioni di euro. Poi c'è William da Ivrea che mi dice: ciao, per me serve un centrocampista forte che sappia impostare, non il solito mediano incontrista, e un difensore di piede sinistro. Sono d'accordo per quanto riguarda la questione difesa, ripeto, un'emergenza totale. Un'emergenza totale non avere il difensore di piede sinistro. Sancho lo terrei come ultimo inserimento. Siamo deboli a centrocampo, rendiamocene conto. Saluti William da Ivrea. Fioccane contro fioccano, tantissimi vocali. Io voglio sentire la vostra voce più che mai. Andiamo Luca, un bel vocale.
Buongiorno da Tenerife.
Ciao.
Per quanto riguarda la filosofia stiamo vedendo in questo momento, a me sono concesso che credo che giustamente il mercato si giudichi alla fine dello stesso, mi sembra che siamo sulla stessa linea degli anni passati, si vende a poco, si compra tanto, si mercanteggia e alla fine si paga quello che ti chiedono, si mercanteggia e alla fine si vende a quello che ti dicono, quindi diciamo che non sono molto positivo, però bisognerà aspettare la fine del mercato, vediamo un po'. Comunque io questa domanda gliela farei al signor Comolli, con il quale non c'entra nulla con questo, però gli chiederei: ma lei si è mai chiesto perché la Juve negli ultimi anni ha sempre venduto a poco e ha comprato tanto?
Questo è l'amico da Tenerife, sentiamo un altro vocale. Luca,
buongiorno. E come mai non se ne parla? Questa è la massoneria calcistica, è semplicissimo. I tuoi colleghi giornalisti sono asserviti a determinati soggetti e non possono certamente sputtanarsi chi fa parte del loro enclave. Cioè è normalissimo questo, cioè, se non l'abbiamo capita a quest'ora, ragazzi, cioè, è meglio che ci diamo su. Io paradossalmente dico la verità. Io dopo l'acquisto di David, io rimarrei così come sono, a parte cedere Nico Gonzalez, io rimarrei così.
Non prenderebbe Sancho, quindi l'amico che fa il vocale. Leggo qualche messaggio al volo anche da Twitch, scatenatevi, 340 54 25 324, tutto quello che pensate intorno al pianeta Juve. In particolare vi ho chiesto: il Newcastle è forte su Savona, che cosa fareste? Lo cedereste? Per Mbangula, secondo voi lo andiamo a svendere a 10 milioni più 3 di bonus? Fatemelo sapere. Cambiereste Perin con Audero? Concentrereste tutte le vostre energie per prendere Kolomwani e Sancho? Ditemi che cosa ne pensate. Scatenatevi su tutti questi temi. Leggo Forza Juventus 71 da Twitch che dice: ok, sono d'accordo con quello che hai detto sul suo comportamento, su Conte che pianta tutto e se ne va e non ti dà garanzie. Ma tu pensi proprio che con Tudor torneremo a essere la Juve di una volta? Io penso di no e ho molta paura che la mia amata Juve non risusciterà mai con tutti questi esperimenti. Ma secondo me non è un esperimento quello di Tudor. Per me Tudor è un allenatore estremamente sottovalutato, che però, come tutti gli allenatori, va messo nelle migliori condizioni di lavorare. Non puoi completare a Tudor la rosa gli ultimi giorni d'agosto, sarebbe un errore clamoroso e ci andresti a perdere. Poi il ritiro va fatto in montagna come un tempo, e poi Savona 25 da vendere ad occhi chiusi. Anche io sono d'accordo, secondo me Savona non è un calciatore da Juventus. Tra l'altro dimenticavo, vi richiedo: cosa fareste con Azic e con Miretti? Li terreste con la prima squadra oppure li dareste in prestito o eventualmente li cedereste? Fatemelo sapere. Se sei per la concretezza, dovremmo valutare i fatti. Da 5 anni tanti dirigenti, vari allenatori, un mare di giocatori flop, soldi spesi e risultati quasi zero. Una società che patteggia sempre per difendersi deve nascere identità bianconera. E adesso siamo in mano ai francesi. Boh, questo è Marcello. Sottoscrivo Daniel da Tenerife al 1000 per 1000. Questo è Luigi da Manchester. Poi Roberto da Rieti. Buongiorno, ascolti molti detrattori di Locatelli. A mio parere non è un fenomeno, ma un buon intenditore. Un valido play e soprattutto un serio professionista dal cuore bianconero. C'è troppa gente prevenuta. Mercato, Azic deve rimanere mentre Miretti può essere ceduto. Io non sono d'accordo su questo, perché Miretti ha fatto già la sua gavetta, ha fatto il suo prestito al Genoa e secondo me merita una chance in prima squadra. Mi dispiace per la vendita per spiccioli di Mbangula. Questo è Roberto da Rieti. Io faccio una previsione, secondo me ce ne pentiremo di Mbangula. Io penso questo, sia per quanto riguarda il valore, sia per quanto riguarda la cifra alla quale lo cederemo. Buongiorno Fabio da Settimo, dal mio paese, anche io caro Fabio sono da Settimo Torinese, organizziamo e incontriamoci. Ma visto che non abbiamo così tantissimi soldi da spendere, perché non si sono andati a informare per Bernabé del Parma, giovane di prospettiva e abile con i piedi? Questo è il parere di Fabio. Bangula è giovane, un ingaggio relativamente basso, ha minutaggio in Serie A, gol e assist, anche in Champions League ha minutaggio con gol e assist. Ha minutaggio in Champions League, infatti me lo scrivi con gol e lo regaliamo. Se lo dovevamo comprare ci chiedevano dai 30 in su. Questo è Marco da Cesenatico, sono d'accordo. Scellerata l'operazione Mbangula, stiamo sbagliando tutto. Claudio mi dice, a parte Azic e forse Mbangula, tutti gli altri non sono da Juve, neanche come riserve. Ci servono giocatori di classe, se le cifre sono quelle che chiede il PSG, Colo rimanga pure a Parigi. E quale deve essere secondo voi l'alternativa a Colomoni? Io ne faccio due, Darwin Núñez e Sesco. Sono due attaccanti che mi piacciono un sacco, però voglio saperlo da voi. Comolli è un giuntuli con la R moscia. Operazione Mbangula imbarazzante. Questo è Bobo da Torino. Continuate a scatenarvi, voglio sentire la vostra voce più che mai, soprattutto con vocali. Siete voi i veri conduttori di questa trasmissione, lo sapete bene. C'è Piteno67 che scrive su Twitch: Mbangula credo sia stato sicuramente svenduto, però a mio giudizio prevedo per lui una carriera stile Ealing Junior. No, secondo me è meglio di Ealing Junior. Bangula è meglio di Ealing Junior.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
Questa è Rassegna Stramba su Radio Bianconera, l'unica che conta. I vostri messaggi. Giusi da Como: io ho completa fiducia in Tudor, pensa che ho fatto l'abbonamento allo stadio solo perché lo hanno confermato, altrimenti non l'avrei fatto. Lui, oltre a essere un grande uomo, ama infinitamente la nostra Juve. Poi Fede da Roma: David è forte, sottovalutato secondo me, estremamente sottovalutato, un giocatore che ha fatto 25 gol e 10 assist in questa stagione. David è forte della prima punta della Juve, prenderei un Krstovic per fare da riserva e investirei i soldi di Colomoni in due esterni dove non abbiamo nessuno di veramente forte. Ma a voi un'eventuale fascia destra, ve l'ho già chiesto la scorsa settimana, composta da Lucas Vazquez da una parte e come alternativa Alberto Costa o viceversa e dall'altra Cambiaso Kostic, vi fa così schifo? Non lo so, ditemi che cosa ne pensate. Massimo mi dice: chiedo a tutti i nostri tifosi, viste le partite disputate la passata stagione e i numeri relativi, acquistereste Mbangula per più di 13 milioni? Ma per favore, sì, la mia risposta è sì, amico mio Massimo d'Ancona, perché per come è il mercato attualmente, per Mbangula puoi chiedere molto di più di 13 milioni, o meglio di 10, più 3 di bonus. Comunque 25 milioni per Savona sarebbe un furto, però se mai succedesse andrebbe a pareggiare i soldi non incassati per Mbangula. Questo è Roby. Eh sì, perché su Savona c'è forte il Newcastle, quindi... Poi... Mbangula è giovane, ha un salario basso, bastava aspettare. Luigi da Manchester. Poi c'è Vincenzo. Tudor aveva chiesto solo 3 giocatori per essere competitivi e a 3 giorni da raduno non siamo stati capaci di accontentarlo. Fossi lui mi dimetterei, un branco di incapaci, siamo diventati meno di una provinciale. Guardate che Conte, quando è arrivato alla Juve, aveva molta meno esperienza di Tudor adesso. Non era facile subentrare come ha fatto lui. Io invece direi come è subentrato Tudor. Cioè, Tudor è subentrato in una situazione disastrosa, ha accettato la Juventus in una situazione disastrosa, con un ingaggio molto ridotto, e per me se l'è meritata la riconferma. Per me Tudor è un allenatore estremamente sottovalutato. Comunque, allora, Salvo mi dice: Tonali, Sesco, Leoni, questi sono giocatori da Juve, Sancho è un rischio, è da anni che gioca male. Ditemi che cosa ne pensate, perché sono curioso di sapere anche la vostra su Sancho. Come DS bisogna prendere Paratici, saluti, Paratici che riprenderà a lavorare con il Tottenham. Luca, sono troppe le domande, servirebbe un vocale da 20 minuti, e tu fammelo Daniel, tu fai un vocale, ti mando un vocale da 20 minuti, mandamelo se vuoi il vocale da 20 minuti, ovviamente lo ascoltiamo in parte, però comunque rispondi a tutte quante le mie domande, voglio che sia un filo diretto con voi. Marcello mi scrive della concretezza che ho evocato prima, vi continuo a leggere, siete tantissimi, se vendi Sabona capisci che hai una società alla deriva. Buongiorno Radio Bianconera, è evidente che Locatelli non avrebbe mai giocato titolare nella Juve dei 9 scudetti, ma della rosa attuale, oh bravo Stefano, ma della rosa attuale chi avrebbe giocato titolare in quella squadra? Forse 3 o 4 giocatori, nemmeno Bremer arrivo a dire, perché avevi la BBC. Tra cui lo stesso Locatelli, avrebbero avuto un posto in panchina. Poi messaggi per Franco Causio che arriverà intorno alle 10.40, voi intanto restate collegati, gli porterò tutto quanto il vostro affetto. Stefania dice: ma non è che aspettano Paratici? A me risulta che Paratici ricomincerà dal Tottenham. Poi c'è Luca da Genova che mi scrive: si possono fare anche operazioni scellerate alla Bangulo oppure Hausen, ma con la recompra, vedremo se ci sarà una percentuale sulla recompra, vedremo se la Juventus riuscirà a strappare con il Werder Brema una percentuale sulla futura rivendita. Voglio sentire vocali che fioccano e controfioccano, tantissimi, continuate a scatenarvi. Voglio chiedervi che cosa ne pensate di Sancho, voglio chiedervi se cambiereste Perin per Audero, voglio chiedervi se secondo voi bisogna fare il possibile per prendere Colomwani e per prendere Sancho, voglio chiedervi un giudizio sull'operazione Mbangula, che cosa ne pensate di questa operazione che faremo col Werder Brema legata alla cessione di Mbangula. Andiamo Luca, un bel vocale.
Ciao Nardo Roma.
Ciao.
Il tema è che budget vogliono destinare per gli acquisti, perché Sesco supera gli 80 milioni, Darwin Nunez anche, quindi realisticamente se non puoi spendere più di 30-40 devi approcciare a un altro tipo di calciatore. A me piace molto Victor Boniface e anche Guirassy del Dortmund, che non è giovanissimo, pare abbia 29 anni, l'anno scorso ha fatto 21 gol in 30 partite.
Questo è il punto di vista dell'amico che manda questo vocale, continuate a mandarne, continuate a farmi sapere la vostra. Andiamo con un altro vocale, Luca.
Sempre guardo Roma, su Bangula secondo me la strategia doveva essere un'altra, quella di darlo in prestito anche in Serie A e vedere se faceva lo stesso percorso di Sule in modo da poterlo rivendere l'anno successivo almeno a 30 milioni. Speriamo ci sia una percentuale di vendita importante, perché così, visto anche i prezzi di altri calciatori semi sconosciuti o senza minutaggio, nei campionati maggiori, è proprio regalato. Altro regalo sarebbe Miretti a 12
al Napoli, per giunta.
Non so perché la Juventus non sappia vendere.
Ma per me il problema è legato al fatto che non c'è un direttore sportivo, ci deve essere un direttore sportivo che si occupa solo ed esclusivamente di mercato. Io su questo insisto, il direttore sportivo è urgente, il direttore sportivo è una priorità, non è che ma tanto il mercato lo fa come lì, il direttore sportivo deve essere una priorità. Vi leggo anche da Twitch, c'è Fabio che dice: se tieni Azic poi ci devi puntare, io lo terrei in rosa, sia lui che Miretti, li terrei tutti e due, che non significa titolare inamovibile ma nelle rotazioni sì, altrimenti va venduto e sostituito. Secondo me deve rientrare nelle rotazioni Azzi, c'è lo stesso per quanto riguarda Miretti. Poi c'è AndyPat71, io terrei Miretti e presterei Azzi per fare esperienza. E poi c'è Andrea che dice: Miretti va tenuto in rosa come ricambio di Ildiz, Sancho e Cico. Poi c'è questa proposta di Cesare da Milano, e vorrei sapere che cosa ne pensate della proposta che fa Cesare da Milano, perché dice: ciao ragazzi, la butto lì come discreta riserva Stefano Sensi, 29 anni e svincolato, piedi buoni, geometra del centrocampo. Per me ha fatto troppa fatica Sensi da quando ha avuto quell'infortunio con l'Inter in poi, per me Sensi non è da considerare, però voglio sapere che cosa ne pensano gli amici in collegamento su questa proposta di Cesare da Milano. Poi, e quando lo prendiamo questo direttore sportivo? Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus sta sondando vari nomi, amico mio di Twitch, Forza Juventus 71, sta sondando vari nomi, e chiaramente per quanto riguarda il direttore sportivo c'è l'intento di prenderlo alla fine del mercato, ma secondo me lo devi prendere adesso, perché lo devi fare adesso il direttore sportivo, non quando è finito il mercato, perché una società come la Juventus non si può permettere di non avere nel proprio organigramma un direttore sportivo. Andrea mi scrive: Miretti va tenuto in rosa come ricambio, Dildiz, Cicco e Sancho. Azic ha bisogno di giocare, quindi prestito secco. Sancho a 20 milioni va preso ad occhi chiusi, 17 più bonus, secondo le ultimissime. E invece a Sancho si farebbe un quadriennale da 6 milioni di stagione, da 6 milioni di euro a stagione più bonus. E ditemi anche che cosa ne pensate di questa formula, eh? Sancho a 20 milioni va preso ad occhi chiusi, perché se trova il giusto ambiente si adatta bene, non solo è il più forte della Juve ma anche della Serie A. Davanti, se non colo, mi piace Krstović, che secondo me andrà alla Roma, amico mio. Io ho l'idea di Krstović che andrà alla Roma, questa sensazione. Allora, ciao Luca, chiedo a chi aspettiamo per prendere Sancho e Lucas Vázquez. Sarebbe un giocatore che porterebbe tanta qualità e esperienza vincente, che è quello che manca a questa squadra. Poi, proprio perché non ci sono grandi risorse economiche, avremo bisogno di un DS talent scout capaci di trovare i giovani talenti. Non fa una grinza questo ragionamento, anche secondo me dobbiamo tornare a fare un ottimo lavoro di scouting, proprio quando c'era Tognozzi, proprio come quando c'era Tognozzi. Infatti secondo me l'errore madornale è stato quello di separarsi da Tognozzi, che ha fatto un lavoro straordinario con i giovani di Vinovo. Stefania dice: per Bangula abbiamo fatto una beep, venduto a pochissimo. Paolo da Pordenone dice: fermato Paolo da Pordenone, ma non riesco a recuperare il tuo messaggio, Paolo rimandalo se me lo sono perso, così come gli amici di cui non ho letto il messaggio, rimandatelo al 340 54 25 324 che vi leggo subito direttamente. Fioccane contro Fioccano vocali, voglio sentire la vostra voce, andiamo. Luca,
io venderei in Bangula a 10 più 3, però nella futura vendita metterei un veto di 25% che ci devono quando lo rivendono. Ciao da Remscheid, dalla Germania, da Franco.
Sì, guarda, amico mio dalla Germania, io più che il 25% metterei il 30% sulla futura rivendita. Metterei il 30% sulla futura rivendita, questo è quello che penso. Allora, direttamente da Tutto Sport trapela questa notizia, e ve la voglio leggere, che riguarda Yıldız. Premetto, chi non è d'accordo con me lo dica subito, per me Yıldız vale il nostro Lamine Yamal. Yıldız è il nostro Lamine Yamal e dobbiamo fare il possibile per tenerlo, io non lo cederei neanche a un'offerta di 200 milioni. E vi dico, secondo le indiscrezioni sulle quali avevo lavorato, la Juventus, quando c'era Giuntoli, pensava di fare plusvalenza con Yıldız e di investire al ricavato su Lookman. Invece Yıldız adesso è incedibile, per me deve essere totalmente incedibile, nemmeno di fronte a un'offerta da 250 milioni lo cederei. Comunque la Juventus è pronta a blindare uno dei suoi gioielli più preziosi, secondo quanto riportato da Tutto Sport, che Kenan Yıldız è ormai vicino al rinnovo di contratto fino al 2030, con un nuovo ingaggio che si aggirerà intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Che cosa ne pensate di questo eventuale contratto? Ripeto, secondo Tutto Sport potrebbe fare un rinnovo fino al 2030 con un ingaggio che si aggirerà intorno ai 4 milioni netti a stagione, bonus compresi, un riconoscimento importante per l'attaccante turco classe 2005, protagonista assoluto dell'ultima stagione, punto fermo del progetto di Tudor. Ditemi che cosa ne pensate al riguardo, eh? Possibile rinnovo per Yıldız fino al 2030 a 4 milioni netti a stagione. Ciao Luca, Tudor comincia a cambiare modulo e giocare con il centrocampo a 3 per valorizzare Kopp e Douglas, forse potrà far meglio. Questa è Laura, per me Douglas Luiz è un flop totale, ma anche Kopp Mainers, solo che Douglas Luiz ha mercato in premio. Skriniar. Quindi magari puoi cederlo al Leeds di turno, al Nottingham Forest di turno, all'Everton di turno, al Fulham di turno che lo vuole. Cioè potresti cederlo con un prestito, con obbligo, con diritto di riscatto. Invece Kop Mainers non ha mercato. Kop Mainers non ha mercato ed è veramente un caos totale. Perché non prendiamo di nuovo Chiesa? Che cosa ne pensate? Mi scrivete, purtroppo con l'ambiente si è spaccata completamente, si è spaccato completamente qualsiasi tipo di rapporto. Poi l'attuale Chiesa non è più il Chiesa Prime della stagione 2021, tanto per intenderci. Mirko, sentito un po', Chiesa non è stato convocato per il ritiro del Liverpool, io lo riprenderei. Secondo me con Tudor si rilancerebbe, io ho i miei dubbi. Benché Tudor l'abbia già allenato nella stagione 2021 da vice di Pirlo e Chiesa fece un'ottima stagione, io ho fortissimi dubbi a riguardo, devo dire la verità. Tra l'altro oggi alla Continassa riprenderanno ad allenarsi prima Bremer, poi Milik e poi a spicciolate giovedì arriveranno tutti gli altri. Giusto per darvi la notizia, oggi comincia anche il raduno la Juventus Women, ovviamente senza le calciatrici, impegnata all'europeo. Ma voglio sapere da voi, scatenatevi, che cosa ne pensate dell'operazione Mbangula, ditemelo. Quale potrebbe essere l'alternativa con Colomuani in attacco? Sancho, secondo voi dobbiamo fare il possibile per prenderlo? E poi, terresti Rosa Miretti Azic? Fatemelo sapere. Allora, Luca mi dice, su un Bangula non percentuale di rivendita ma recompra, due cose differenti. Io più che recompra invece la percentuale di rivendita, perché se lo cedi vuol dire che non ci punti, che la Juventus non ci vuole puntare in questo momento, e mettere una percentuale sulla futura rivendita, almeno del 30%. Leonardo, il pagamento di Bangula è tutto in un'unica soluzione, spero che sia almeno tutto e subito e che il prezzo sia basso per questo. Sì, da quello che mi risulta per quanto riguarda il pagamento di Bangula deve essere proprio tutto subito, si parla, ripeto, di 10 milioni più 3 di bonus facilmente raggiungibili, e poi UEA anche, che potrebbe andare al Marsiglia anziché andare al Marsiglia per 15 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto, questa è la formula, e da questo gruzzoletto la Juventus potrebbe tentare l'assalto a Sancho. Leggo da Twitch questo messaggio, io penso che Vasquez potrebbe fare l'esterno nel 3-4-3, ricordati che Tudor però gioca col 3-4-2-1, amico mio, nel 3-4-3 perché non deve fare troppa fase difensiva, per me sarebbe perfetto anche per far crescere mentalmente Cambiaso, che ha i prodromi del campione ma troppi alti e bassi. Sì, io non ricordo una partita decente di Cambiaso dal girone d'andata dell'anno scorso, il girone di ritorno totalmente floppato. Poi... ciao a tutti, vado a dormire, qui sono lunedì 17 e domani devo andare a lavorare, grazie per tutti gli aggiornamenti, un abbraccio anche da chi ci segue dall'estero, tantissimi vocali che fioccano e controfioccano al 340 54 25 34, i protagonisti di questa trasmissione siete solo voi, lo sapete, andiamo Luca, sentiamo un bel vocale.
Al grande barone, al grande Franco Causo, non voglio chiedere niente, voglio soltanto ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per la Juventus e per le belle polpette fatte alla Preschittese, Cattonense, Fallitese e Impuniti della Inda, forza Juve fino alla fine.
Sì, restate collegati perché alle 10.40 avremo Franco Causio, anche un suo ricordo di Salvatore Giglio, anche uno dei vostri ricordi di Salvatore Giglio al 340 54 25 324, perché purtroppo la sua scomparsa ci ha fatto male, lui ha scattato foto indimenticabili, tra cui quella del Roi Platini nel 1985. Allora, Michael dal Belgio, ciao Luca, io non sono stupito dei 13 milioni per Bangula, anche se sarei sceso a 15, forse con una percentuale. Sono più scioccato dagli affari Rovella, Hausen, Nicolussi, Fagioli, insomma un patrimonio distrutto da Giuntoli, sono d'accordo, completamente disastroso, completamente smantellato il modello vincente di Vinovo. Post scriptum, sarebbe grave vendere Alberto Costa 20 milioni, mi risulta che la pista si sia raffreddata, la pista Alberto Costa Sporting, anche per volere di Tudor, ripeto, anche per volere di Tudor, pare essersi raffreddata, pare essersi raffreddata quella soluzione lì, quindi attenzione. Massavona 25 tutta la vita, questo è Michael dal Belgio, quindi grave vendere Alberto Costa 20 milioni, Savona 25 tutta la vita, dice Michael dal Belgio. Poi Mobius mi dice, il mercato adesso lo fa con Molli anche se arriva un dirigente d'area, quindi ormai la tattica è la sua, poi si occuperà solo di strategia, ma tanto se arriva il dirigente inizierà a produrre alla prossima finestra, per questa comanda con Molli. Il diz incedibile da tenere, Chiesa per carità, stia pure lì. Eh sì, perché Chiesa non farà parte del raduno del Liverpool, e qualche ascoltatore ha scritto: ma perché non ci riprendiamo Chiesa eventualmente? Poi ci separeremo da Vlahovic, magari Vlahovic con la sua nuova squadra starà fuori rosa e si dirà: ma perché non riprendiamo Vlahovic magari? Comunque, rinnovo di Yıldız, voglio sapere che cosa ne pensate di questa formula che propone la Juve, contratto fino al 2030 con 4 milioni di euro. Io a Yıldız ne darei almeno 6 di milioni, perché poi alla lunga magari un top club arriva e riesce a convincere il giocatore a essere ceduto. Quindi Yıldız per me deve essere blindato con il massimo stipendio possibile, perché Yıldız è il nostro Lamine Yamal. Allora, fioccano e controfioccano vocali. Intanto leggo questo messaggio di Francesco: ma se vendono Lookman a 40-45, perché non lo prendiamo noi? Diamo loro Nico per avere lo sconto. Però l'Atalanta ha sondato Nico Gonzalez, non è che vorrebbe Nico Gonzalez, attenzione. Per Nico Gonzalez da tenere d'occhio e da monitorare molto attentamente le piste arabe, eh? Da noi vogliono 80 milioni, punto interrogativo. L'Atalanta lo sappiamo, l'Atalanta ce ne chiede 25 per Palestra, che non ha mai giocato, figurati. Andiamo, Luca, un bel vocale.
Buongiorno a tutti, popolo juventino.
Ciao.
Comunque mi fa piacere sentire che siete contenti che abbiamo Tudor. Peccato però che dopo le prime 4 giornate sarà a 5-6 punti da Conte e verrà esonerato. Comunque, quando Tudor vincerà un quinto di quello che ha vinto Conte, forse ci ripiglieremo tutti.
Guarda, voglio essere molto schietto sotto questo punto di vista. Per me Tudor dà più garanzie progettuali rispetto ad Antonio Conte. Perché Conte, se non gli vanno bene le cose, pianta tutto e se ne va e ti lascia nella melma. Invece Tudor è un allenatore che a livello progettuale ti dà le giuste garanzie. Ha voluto fortemente la Juve, perché adesso mi direte: sì, ma Tudor se n'è andato via anche dalla Lazio, se n'è andato via anche dal Marsiglia, se n'è andato via anche dal Verona. Lui voleva fortemente la Juve, se l'è meritata, è stato in un momento alla Juve in cui vergognosamente gli facevano il suo funerale tutti i giorni, vi ricorderete le conferenze stampa in cui gli dicevano: ma sei un traghettatore, ma tanto arriverà un altro. Alla fine è rimasto lui, bisogna puntare su di lui, bisogna costruirgli una rosa nel più breve tempo possibile sulla base delle sue esigenze, sulla base delle sue richieste. Altro che esonero. Questo è quello che penso io. Allora, su Miretti, perché vi ho chiesto che cosa fareste con Miretti, se lo terreste rosa o se le cedereste. Stesso discorso per Azic, io li terrei tutte e due. C'è Tonino che mi dice: buongiorno, Miretti deve rimanere, non riscattare con Seisao. Con Seisao ormai l'abbiamo fatto, amico mio, l'abbiamo fatto, 32 milioni di euro pagabili in 4 esercizi. Secondo me è stato un bene riscattare con Seisao, perché era una richiesta esplicita di Tudor e andava assecondato in tutto e per tutto. Miretti deve rimanere, non riscattare con Seisao e prendere Sancho e dare Mbangula in prestito. Poi Luigi dice: riprendiamoci Nicolussi, che però abbiamo ceduto con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Andiamo Luca, un bel vocale.
Ciao Luca.
Ciao.
So che sei un altro direttore sportivo, ma ti faccio presente una cosa: che abbiamo 35 giocatori in una rosa, che comunque dobbiamo vendere, e che comunque direttori sportivi noi ne abbiamo due. Uno è Comolli e l'altro è Modesto. Quindi arriverà sicuramente, ma non è questo che influenza. È che veramente, cioè, capacità di spesa non ne abbiamo più, e John un miliardo quasi, quindi non si può.
Non sono d'accordo con te, perché come lì fa il direttore generale, mentre dall'altra parte c'è un direttore tecnico che è Modesto. Il mercato lo sta facendo come lì. Secondo me ci deve essere un direttore sportivo, ma per una questione di principio. Una società come la Juventus non può permettersi di non avere un direttore sportivo. Allora, rispetto allo scorso anno avremo lo sponsor, abbiamo incassato i soldi del mondiale, siamo confermati in Champions League. Com'è possibile continuare a dover svendere per incassare briciole? Siamo messi così male con il bilancio. Tra l'altro, a proposito di bilancio, da quello che mi risulta, dopo la sessione di mercato verrà fatto un aumento di capitale. Andiamo Luca, un altro bel vocale.
Ancora buongiorno Luca, sempre Sergio da Tuscania.
Ciao.
Ho sentito la presenza del Barone, mio idolo.
Alle 10:40 il Barone,
Causio. Il Barone, Causio con Anastasia e Betta, che io morivo per loro. Un abbraccio, e un abbraccio anche al vecchio, tra virgolette, Salvatore Giglio. Un abbraccio. che la terra ti sia lieve. Forza Juve sempre.
Sì ragazzi, ricordiamolo Salvatore Giglio, è scomparso ieri sera all'età di 78 anni, scatti indimenticabili, non è retorica ma veramente, veramente mancherà, proprio incarnava pieno la juventinità Salvatore Giglio, quindi i vostri ricordi sono molto preziosi, un vostro ricordo, scrivete, mandate vocali, se magari qualche foto in particolare che aveva fatto vi era piaciuta, su tutte lo scatto leggendario a Platini nel 1985, in un'epoca in cui non c'erano gli smartphone, in cui fare le foto non era semplice, cioè era proprio questione di arte pura, non c'era la tecnologia che c'era adesso. Mi scrivete, ma ancora c'è Arthur in giro? E certo, perché Arthur alla fine è stato un flop pazzesco. Secondo me il secondo negli ordini di flop dopo l'acquisto di Vlahovic, perché Vlahovic secondo me è stato ancora più flop di Arthur, perché su Vlahovic ci hai puntato e gli hai consegnato le chiavi dell'attacco per 3 stagioni consecutive. Invece per quanto riguarda Arthur, un giocatore non all'altezza di un top club, non all'altezza sicuramente della Juventus, un giocatore da parte destra della classifica di Serie A. Ed è un giocatore che purtroppo ha un contratto fino al 2026, quindi finché ha il contratto dobbiamo aspettare che gli scada e sperare che qualcuno se lo prenda in prestito. Ecco, questo è quello che volevo dire su Arthur. Andiamo con un bel vocale, Luca.
Ciao Luca, beh, certo che il binomio di Giuntoli e Thiago Motta ha fatto un bel po' di danni l'anno scorso. E meno male che insomma si è pensato un po' per tempo a togliere quella palude, ma ecco, adesso mi auguro che ci sia anche un'alternativa a Cuolomoni, perché insomma se dovesse saltare ha bisogno anche di un altro centravanti. Oltre che io prenderei anche Sancho, anzi se ci dovessimo sbrigare sarebbe anche una bella cosa. Ciao.
Allora, Roby Bettega 75 su Twitch ricorda Salvatore Giglio. Ragazzi, un abbraccio alla famiglia di Salvatore Giglio, i vostri ricordi mi raccomando al 340 54 25 324. La puntata di oggi è completamente dedicata a lui. Noi come Radio Bianconera siamo in lutto per la sua scomparsa. Comunque Roby Bettega dice: buongiorno a tutti, grazie Salvatore di tutte le emozioni che ci hai ricordato, che ci hai regalato, riposa in pace. Poi leggo Alex: dare la colpa a Giuntoli è l'ennesimo comportamento sbagliato nel mondo Juve, a ora non vedo un modus operandi diverso dagli anni passati, anzi vedo un peggioramento. Purtroppo questa proprietà non ha la capacità e mi sembra palese. Questo è Alex. Poi, ma gli arabi non vogliono Arthur e Milik, Stefania? Non risulta. Li daremo in prestito tutti e due comunque, verso gli ultimi giorni d'agosto si arriverà a questo tipo di soluzione. Poi, Viking Juve dall'Isola d'Elba. Ciao, Igor, zittiscili tutti sti chiacchieroni. Credo nella società, anche se Samuel poteva essere venduto a di più. Sì, ditemi, ripeto, per chi si fosse collegato adesso, il vostro punto di vista su questa formula per la cessione di Mbangula. 10 milioni più 3 di bonus e dobbiamo indagare se lo capiremo dal comunicato, se ci sarà una percentuale sulla futura rivendita. Ditemi che cosa ne pensate. Per me è troppo poco e stiamo sbagliando. E secondo me Mbangula diventerà fortissimo nel suo ruolo e ce ne pentiremo. Questo è quello che penso io. Buongiorno Luca, riposo in pace Salvatore Giglio, dispiace molto. Ti volevo chiedere, Perin alla fine rimane oppure andrà via? Questo è Fred. Da quello che risulta a me, Fred, Perino andrà via perché vuole fare il titolare, bisognerà capire dove. Bologna, Sassuolo, che lui ha rifiutato, comunque vuole una squadra di medio alto profilo, e la Juventus come sostituto per una questione di liste dovrebbe prendere Audero, che è anche un CTP. Però vedremo. Comunque Perino vuole uscire ed è una domanda che ho chiesto ai nostri ascoltatori: che cosa ne pensano del fatto che potrebbe uscire Perino e entrare Audero? Il loro punto di vista è uno dei tanti sondaggi che vi ho posto. Allora, ma la domanda che mi faccio: qual è l'obiettivo della società? Fare solo casse e comprare giocatori come Sancho, che è un rischio? In questo momento non mi piace la rosa, non è da Juve, bisogna spendere e Jelka non lo possono fare. Questo è il messaggio vantaggio. Prima bisogna vendere, poi si comprerà. Tra Bangula e UEA dovremmo ricavare all'incirca un 28 milioni, li investiremo per Sancho, dopodiché si tenterà il tutto per Colomouani. Colomouani che il 23, quindi tra due giorni, prenderà parte al raduno degli esuberi del Paris Saint-Germain. E bisogna fare il possibile per prendere Colomouani, anche per il fatto che lui praticamente salta la preparazione, fa una preparazione ridimensionata con il Paris Saint-Germain. Quindi prima lo prendi, prima lo hai in condizione, non devi poi fare un richiamo alla preparazione.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Rassegna Stramba.
10.35, sempre Rassegna Stramba su Radio Bianconera, l'unica che conta. I vostri messaggi, scatenatevi, 340 54 25 324, un vostro ricordo di Salvatore Giglio. Ditemi che cosa ne pensate della cessione di Mbangula, se secondo voi bisogna fare il tutto per prendere Colomouani e Sancho, se cedereste a Savona per 25 milioni, e poi ancora, chiaramente, quale reparto che rafforzereste con maggior urgenza. Io dico la difesa, perché secondo me in difesa ci dobbiamo rafforzare. Quest'anno siamo sempre stati corti nel reparto difensivo, anche al Mondiale per club siamo andati in emergenza difesa. Dobbiamo prendere un giocatore di piede sinistro per quanto riguarda il reparto difensivo. Sono tantissimi vocali, vi voglio ascoltare più che mai. Andiamo, Luca.
Ciao Luca, buongiorno Mariano.
Ciao.
Stato sempre un feroce critico di Giuntoli dal primo giorno che è arrivata la Juventus. Non ci ho mai visto niente di buono in questo arrivo. E ho sempre criticato tutte le sue scelte, da quelle su Allegri, di non comprargli quei due giocatori che avrebbero potuto farci fare la differenza in quel campionato, alle operazioni Coupe Meners, Douglas Luiz e Nico. Sono stato contentissimo che sia andato via, ma forse l'unica operazione intelligente da fare era quella che poi non ha potuto fare, e cioè quella di fare un'unica grande cessione, come ha sempre fatto la Juventus anche nel passato, che ci ha sempre portato comunque bene, un'unica grande cessione, risolvere il problema delle perdite con una sola plusvalenza nettissima, e poi rinforzare la rosa e far crescere anche tanti altri ragazzi all'interno della Juventus in un ambiente sicuramente migliore, con giocatori di altra natura.
La vostra voce su Radio Bianconera, l'unica che conta, i conduttori di questa trasmissione siete voi la nostra voce. Andiamo, Luca.
Ciao ragazzi, sono Cesare di Milano.
Ciao.
Allora, per quanto riguarda l'affare con Seisao, mi ricorda quello con Coupe Meners, perché tutta la narrazione sulla trattativa, i nostri dirigenti stanno lavorando, troveremo magari un accordo col Porto, dobbiamo fare le cose urgentemente perché poi scade la clausola. Alla fine che abbiamo fatto? Abbiamo comprato l'ultimo giorno al prezzo di cartellino, anzi con Seisao abbiamo dato anche di più per poter dilazionare il pagamento. E non lo so, ci vuole il top manager per fare queste cose, forse chiunque di noi sarebbe in grado, vedi quei soldi in mano, l'ultimo giorno, quello che ti hanno chiesto e paghi, boh, vabbè, non lo so. E per quanto riguarda Mbangula, chissà, forse ce ne pentiremo, effettivamente è un po' poco il prezzo, però è vero che noi lo paragoniamo con quello che ci ricordiamo meglio, cioè l'affare Huijsen, che non è stato un grande affare, ma abbiamo fatto anche un'uscita con Barrendez, cioè Ealing, in quel caso i due giocatori non mi pare che abbiano dato grande dimostrazione di talento in quest'ultimo anno, e quindi forse lì l'affare è andato bene, per cui chi lo sa, punto di domanda. Va bene, chi vivrà vedrà. Ciao e buona giornata.
Guarda, secondo me, amico mio, con Seisao deve migliorare in tante cose, non si deve intestardire nel dribbling, non deve fare tutto da solo, deve migliorare nel primo stop, deve migliorare nell'ultimo passaggio, però la base sulla quale lavorare è buona e abbiamo fatto bene a prenderlo. Certamente il Porto se l'è fatto pagare 32 milioni, buono che li possiamo dilazionare in 4 esercizi, però con Seisao è un buon giocatore, è un buonissimo giocatore e facciamo bene a tenerlo, ti dico la verità. Poi tra le altre cose, cioè non dovessero andare bene le cose, lo rivendiamo, con Seisao a mercato, ma secondo me andranno bene, sono molto fiducioso nei confronti di questo calciatore. Mi fate una domanda che io giro a voi, perché è inverosimile, perché lavorerà col Tottenham, quindi sappiamo che lavorerà con Tottenham. Mi chiedete, riprenderesti Paratici come DS? Io penso che l'epoca con Paratici sia stata una delle più rigogliose della storia della Juventus. secondo me ha fatto un lavoro straordinario, lavorerà col Tottenham adesso che gli è finita la, squalifica, però vorrei saperlo da voi. Voi che cosa fareste eventualmente? Poteste riprendere Paratici? Lo riprendereste sì oppure no? Luca ci fa il pollicione di sì. Tantissimi messaggi, Ale da Levante, io farei di tutto per prendere Colomoni e Veiga. Veiga non è mai scattato il feeling con Tudor, eh? Questo per ripartire dallo scorso anno, a Tudor mancavano poi tre giocatori. Diciamo che sì, chiamano David e Bremer, di fatto nuovo per Tudor, mancherebbe un centrocampista forte. Questo è l'amico Ale da Levante. E poi tantissime altre domande che arrivano, tra cui quella di Luigi da Manchester su Savona. Abbiamo l'ospite in collegamento, lo ringrazio per la sua disponibilità, Franco Causio. Franco, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Franco, non posso esimermi dal chiederti un tuo ricordo di Salvatore Giglio, tu che sei tanto legato al mondo Juventus.
Sì, ho sentito la notizia, mi dispiace molto, sapevo che non stava girando bene perché mi aveva chiamato Perrucchè, quindi dicendomi appunto che non stava bene, che era ricoverato. Mi dispiace molto perché Salvatore era veramente un amico, ho tante foto da lui come ricordo a casa mia, quindi faccio solo le condoglianze a sua moglie, alla sua famiglia, a tutti, quindi praticamente uno juventino che se n'è andato, un altro juventino, tutto
lì. Franco Causio in collegamento con noi, chiaramente di fronte a questi eventi tutto passa in secondo piano, noi proviamo chiaramente a parlare della cronaca in casa Juventus. Ti chiedo che cosa ne pensi dell'operazione legata alla cessione di Mbangula?
Ma sai, un ragazzo giovane, si doveva fare, quindi con noi, l'allenatore di prima praticamente lui aveva avuto più spazio, no? Anche con Massimiliano Allegri e compagnia bella, poi con Motta ha fatto qualche apparizione, aveva fatto bene, e non lo so, io probabilmente questa è una cessione anche per ricavare un po' di soldi per fare anche degli acquisti, almeno io la vedo così, come ci sarà anche qualcosa d'altro quindi da fare, quindi adesso non lo so, io questo direttore nuovo io non lo conosco, quindi non so come si muoverà, credo c'è Giorgio Chiellini vicino a lui, una dirigenza tutta nuova, quindi che io sinceramente aspetto per vedere come tutti quanti gli altri cosa succede, perché c'è ancora un mese per il mercato, vediamo come si muove, bisogna muoversi bene però, quindi bisogna muoversi a casaccio, adesso è stato preso con Sensao, credo che ci sarà l'annuncio ufficiale, non so se c'è stato già, quindi però è poca roba ancora, quindi ci vuole ancora tanti innesti importanti secondo me che facciano il salto di qualità mezzo a campo, in difesa e in avanti soprattutto.
Eh sì, si parla per esempio di Sancho in maniera molto insistente, poi di provare a riprendere Colomoni dal Paris Saint Germain. La Juventus si rinforzerebbe in maniera significativa con Sancho e con Colomoni?
Ma Colomoni praticamente l'abbiamo visto già quest'anno, quindi ha iniziato bene, poi ha avuto qualche problema anche lui. Io credo che ci vuole un attaccante che ti assicuri quei 15-20 gol per poter fare il salto di qualità. Si era puntato tutto su Vlahovic quando è arrivato dalla Fiorentina, poi invece ci siamo ritrovati questa patata così nelle mani che non si sa come risolverla, perché arrivare a fine di contratto uno come lui, sai, penso che qualcosa sia stato sbagliato, quindi comunque credo che davanti ci voglia qualcosa di più importante, quindi Colomoni può far parte della rosa come Consenziao, come tutto, però quei due o tre giocatori in mezzo a campo davanti in difesa, rientra Bremer, Cabal, questo che si sono fatti male, però speriamo che Koopmeijer non sia quel giocatore dell'anno scorso, sia quello lì dell'Atalanta, quindi che dia un qualcosa di più in mezzo al campo, quindi non lo so, io prima di dare un giudizio bisogna aspettare il calciomercato, come si muove la società, quindi credo che la società abbia tutte le intenzioni per far bene, però sai, un conto è la volontà e un conto è trovare i giocatori che facciano la differenza in giro ne vedo pochi, o quelli che ci sono costano cari.
Franco Causo in collegamento con noi, ti leggo questo messaggio da parte di Fred che dice: volevo chiedere al grande campione storico della Juventus Franco Causo, sintetizzo il suo messaggio sul centrocampo della Juventus, se secondo te con Locatelli e Thuram è un centrocampo competitivo oppure serve altro, se bisogna cambiare marcia.
Bisogna vedere prima di tutto che modulo vuol giocare l'allenatore, quindi in base a quello che lui vuol giocare, se vuol giocare con regista, se vuol giocare senza regista, 4-2-3-1, 4-3-3, quindi lì bisogna che è lui che debba decidere se ha bisogno di un che in mezzo al campo detti legge, oppure praticamente puoi giocare con Locatelli, con McKean, c'è anche quindi Durant,
sì.
dipende solo dal modulo che lui vuol giocare, quindi da campagna acquisti che faranno. Insomma, Locatelli l'ho visto che l'anno scorso l'ha provato anche centrale difensivo, quindi Locatelli ha anche questa attitudine da poter fare anche da dietro, giocare anche da dietro, quindi da incominciare come si gioca adesso, si gioca dal basso, praticamente inizia a giocare la palla da dietro. Locatelli è molto adatto a fare anche questo gioco.
Franco, vorrei sapere la tua sull'organigramma invece della Juventus, perché per l'ossatura societaria che ha sempre avuto la Juventus, anche ai tempi in cui giocavi tu, non ti fa strano che manchi un direttore sportivo? Perché Comolli fa il direttore tecnico, Modestò il direttore tecnico, manca il direttore sportivo.
Ma io credo che se la società abbia preso Comolli e abbia preso Modestò, credo che bastino per prendere degli attaccanti. C'è Giorgio Gallini che conosce molto bene il calcio, quindi sono 20 anni che nel mondo del calcio, Giorgio credo che una mano gliela possa dare anche nelle scelte dei giocatori, quindi li conosce molto bene. Non lo so, sai, sono quelle figure un po' così. Io credo che Modestò a Monza non so cosa faceva il direttore sportivo, credo, quindi insomma, con Bollino non conosco, non posso dare nessun giudizio, quindi sai, sinceramente direttori sportivi di quelli bravi io non è che ce ne siano tanti. Io credo che sia i direttori sportivi, i direttori tecnici, praticamente sono i giocatori che contano. Poi c'avevi Manna, è andato a Napoli, quindi c'era Cherubini al Parma, e insomma erano tutti ex juventini questi qua, quindi se non sbaglio,
Sì, poi è finita anche la squalifica di Paratici, però comunque resterà al Tottenham.
Sì, ma credo che Paratici rimane a Tottenham.
Sì.
Non penso che venga, conoscendolo, poi Fabio è uno che quando dà una parola è quella, poi è uno molto valido, quindi... Però, ripeto, non lo so. Io credo che... Una volta c'era Boniperti, poi c'è stato Luciano Moggi, non lo so, altri ne vedo pochi, quindi che abbiano fatto la storia della Juve, quindi, nel bene e nel male, quindi io per me era Boniperti, quindi il nostro capo era Boniperti e mi raffiguro su Boniperti, l'avvocato, tutto lì, assolutamente. Quindi poi l'ultimo è stato Cristiano Giuntoli, che si è già dato anche tante colpe, che secondo me l'unica colpa che ha avuto è quella di dar retta all'allenatore nel progetto di eliminare determinati giocatori che io non avrei mai fatto andare via dalla Juventus, quindi assolutamente. Però sai, il resto sono stati sfortunati nella campagna acquisti con Meyer, con Lucas Rui, con Cabal, quindi che si sono fatti male, quindi tutto lì. Poi l'unica cosa è che per me un allenatore, quando viene preso, deve fare praticamente accettare quello che gli dà la società. Quindi ai miei tempi facevano prendere i giocatori, Boniperti, e l'allenatore, se è bravo, li fa giocare, se non è bravo, lo cambi. Tutto lì.
Certo, guarda, ti faccio ancora due domande e ti chiedo, sì, alla luce della conoscenza che tu hai del mondo Juventus, cosa ne pensi del comportamento di Vlahovic e secondo te come andrà a finire questa storia?
Io credo che ci voglia un po' di buon senso da tutte e due le parti, quindi a questo punto, anche perché c'è il mondiale, il ragazzo non può stare fermo un anno, quindi, secondo il mio punto di vista, bisogna che si vada incontro e cercare di una soluzione migliore per tutte e due. Quindi, però l'errore è stato quello di arrivare alla scadenza di contratto. Ragazzi, 12 milioni di euro all'anno netti è tanta roba. quindi sono praticamente 25 milioni di euro lordi per la società, sai, pesano sulle spalle. Credo l'errore è stato quello di arrivare in scadenza.
Eh sì, vedremo come andrà a finire. E invece quale deve essere l'obiettivo della Juventus la prossima stagione? Tu che cosa ti aspetti?
L'obiettivo della Juve è sempre quello di vincere, punto. Fare la squadra per vincere. Poi, se ti va male, ti va male. Però credo che il DNA della Juve è vincere. L'unica cosa che conta è quella.
E speriamo, no, ce speriamo, lo auguriamo.
Ce lo auguriamo, anche perché è un allenatore che è stato 7 anni nella Juve, quindi sa cosa vuol dire mettere quella maglia, e quindi il DNA della Juve è quello, vittoria sempre, e questo quello, il mio ex presidente era quello, l'unica cosa che conta è vincere.
E ce lo auguriamo chiaramente. Grazie a Franco
Causio.
Grazie
a voi, arrivederci, buona giornata, ciao.
E ringraziamo Franco Causio, tantissimi messaggi che arrivano al 340 54 25 324. Ditemi che cosa ne pensate dell'operazione Mbangula, e poi secondo voi in attacco serve qualcosa in più, come ci ha detto Franco Causio? Cosa ne pensate di Colomuani, di Sancho e poi anche Azic e Miretti? Voi li terresti in rosa? Fatemelo sapere, inondatemi di messaggi. Sentiamo un bel vocale, Luca.
Roma, per gli ascoltatori di prima che diceva ottime le operazioni Ealing e Barenecer l'anno scorso, forse non molto aggiornato, perché Barenecer abbiamo dato via ad 8 milioni all'Aston Villa e è passato adesso dall'Aston Villa al Benfica per 16, il doppio, ok?
Stavo riflettendo, stavo guardando anche Sovraimpressione su Sky, un altro sport, no? Mi è venuta in mente la metafora del fatto che bisogna faticare tanto, si vedeva nuoto in mare, bisogna tanto faticare. Io però non accosterei Mbangula a quello che abbiamo fatto con Barenecei, Ling Junior, cioè secondo me Mbangula era di un livello, di un leggero livello superiore rispetto a questi due, questo è quello che penso io. Continuate a scatenarvi, 340 54 25, 324, il vostro pensiero, tutto quello che volete. Come sapete, i conduttori di questa trasmissione siete voi. Andiamo, Luca.
Ciao Luca, sono Michael da Roma.
Ciao.
Per quanto riguarda la questione Mbangula e Miretti, sono onesto, non mi trovo d'accordo con te. Credo che comunque sia l'uno che l'altro non siano giocatori da Juve, siano buoni giocatori, ma non da Juventus. Ecco, credo che il loro percorso è giusto che sia fatto altrove. Per me alla Juventus servono altri tipi di giocatori, ecco. E per quanto riguarda la valutazione di Mbangula, diciamo che in un mercato normale è una valutazione che ci può stare dal mio punto di vista. Chiaramente in questo mercato pompato a mille sulle valutazioni, dove ognuno vende alla cifra che vuole, forse qualcosina in più si poteva fare. Detto questo, sono onesto Luca, io come ripeto, piena fiducia, sono fiducioso, ma credo che dobbiamo accelerare sul mercato, perché Napoli, ma anche Inter, insomma, stanno spingendo forte sotto questo punto di vista.
Ma secondo me, non contano i nomi, noi lo sappiamo bene dallo scorso mercato, conta poi la sostanza. Io ripeto, secondo me, io credo, mio modestissimo parere, De Bruyne non farà bene in Serie A. Penso che il Napoli sia un album di figurine. Per quanto riguarda l'Inter, vedremo se prenderanno Lookman, ma l'Inter è una squadra a fine ciclo che deve rifondare completamente tutto da capo e non vedo che lo sta facendo alla svelta. Questo è quello che penso io, onestamente, andando a guardare le altre. Il Milan sta facendo un mercato grosso modo simile al nostro. Non lo so, rispetto il vostro parere, però ecco, noi abbiamo fatto 3 operazioni, se ci pensate, intelligenti: riscattare Kalulu, di cui non ne ha parlato nessuno, l'abbiamo fatto a inizio mercato in sordina, poi abbiamo riscattato con Seisau, prima abbiamo preso Jonathan David e poi abbiamo riscattato con Seisau. Secondo me sono 3 operazioni intelligenti, che ci sia molto da fare, che bisogna prendere Colomoni, che bisogna prendere Sancho, che bisogna soprattutto rinforzarsi in difesa, io sono d'accordo, però intanto queste 3 operazioni io le giudico positivamente. Poi c'è Yurim 1974 da Twitch: non credo che con Mbangula abbiamo perso un crack. Certo, fa specie vedere come altre società italiane ed estere chiedano cifre ben alte per prodotti del proprio vivaio, anche se non si tratta di fenomeni. Sì, sono d'accordo con te sotto questo punto di vista. Per me è sbagliata l'operazione Mbangula così come è impostata, ma anche se ci mettessimo una percentuale sulla futura rivendita, secondo me è sbagliata e ce ne pentiremo. Allora, grande Causio, un piacere averti conosciuto. I messaggi rivolti a Franco Causio. Poi c'è Marcello D'Ancona. Grosso modo la proprietà del 2019 ha fatto aumenti di capitale per circa 950 milioni. Mai veramente per crescere, sempre per ripianare debiti fatti da dirigenti inadeguati. Adesso si pesca in Francia, ma anche le vicende Ferrari non sono incoraggianti. Tanti soldi, ma scelte scellerate. Questo è Marcello. L'operazione Mbangula, dice Fred, mi ricorda molto quando fu ceduto Coman, ecco quello che ho detto io prima, Coman al Bayern Monaco. Era un giocatore di ottima tecnica, dicevano che non era da Juventus. Io non è che accosto Mbangula a Coman, ma per me Mbangula dirà la sua tra un paio di stagioni. Mbangula farà benissimo al Werder Bremen e secondo me ce ne pentiremo. Poi c'è Valerio da Twitch. Ciao ragazzi, era Felix Correa, no Barenecea, e per me tranne Hausen gli altri sono stati venduti a quanto valevano. Il problema è che la gente guarda troppo in Inghilterra, ma loro se lo possono permettere lo fanno solo tra di loro all'estero, tranne per alcuni comprano ai prezzi reali. Quindi questo è quello che scrivete anche da Twitch. Fioccano e controfioccano tantissimi vocali, continuate a scatenarvi, ditemi che cosa ne pensate dell'operazione Mbangula, tutto quello che volete, continuate a dirmi la vostra. Sentiamo un bel vocale, Luca.
Ciao Luca, ma sto sentendo qualche tifoso nostalgico di Conti. Io ritorno sempre lì al tasto dolente. Ci ha lasciato in braga di tela, ha detto su di noi le peggio cose e adesso tanti tifosi quasi quasi lo santificano. Insomma, forse è il momento anche di riflettere su noi tifosi,
sì.
Cosa vogliamo. Io non è che secondo ha vinto con Napoli adesso, perché per me vale quello che ha detto molto prima, non è un vero juventino questo. Quanto alla Juve, beh, mi piacerebbe che si trovasse un'alternativa al fatto di Colomani, perché se non viene rimarremo scoperti, e Sancho lo vorrei. Ciao.
E questo è il punto di vista di Carmelo. Sentiamo un altro bel vocale, Luca.
Ma io dico che quando si dice che il mercato dell'anno scorso è stato fallimentare perché hai comprato tutti quei giocatori, logicamente vendendo, perché hai venduto, perché la proprietà ha aggiunto, gli ha detto vuoi comprare, vendi, e è riuscito a fare secondo me un ottimo lavoro fino a novembre, perché poi col tradimento di Thiago Motta, che ne ha fatti di tutti i colori, il vero e unico errore di Giuntoli è stato continuare a fidarsi di Thiago Motta, e lui dopo il 2-0 col Benfica in casa, dopo l'Empoli, dopo tutti questi, doveva intervenire prima. Il suo grande sbaglio è stato quello. Poi dopo gli sbagli, dopo si sa, quando le cose vanno male, dopo diventa, dopo è venuto Kelly, cioè con tutti gli infortuni che abbiamo avuto abbiamo dovuto comprare giocatori proprio così. E però noi sbagliamo a dare la colpa tutta a Giuntoli, perché il modus operandi a ora è sempre il solito, perché le persone che ci sono il vero problema della Juve. Alex.
Questo è il punto di vista di Alex. Andiamo con un altro vocale, Luca.
Ciao ragazzi, Alex a Dublino. Allora, ciao. Sulla cessione di Mbangula mi sembra veramente poco per quel giocatore, anche perché ha fatto un paio di gol non banali, veramente belli. E se fai questi tipi di gol a una giovane età come la sua, vuol dire che qualche cosa c'hai. Poi non sarà il campione come Ildiz, però un giocatore che potresti tranquillamente venderlo 20-25 milioni, sicuro. Savona, onestamente, invece non mi pare sia non mi pare che sia a un livello abbastanza alto, quindi 25 milioni per me ci starebbero pure. Io fossi la Juve, farei tipo modello Atalanta, fissano un prezzo per i loro giocatori, meno di quello tu non li vendi. Cioè, non, ovviamente non parlo di tutti, però anche UEA, per esempio, 15 milioni mi sembrano pochi. Non è fortissimo, però se vedi quello che stanno pagando per certi giocatori che non valgono veramente la metà di UEA, boh, non lo so. Vedremo un attimino, però fossi loro farei una sorta di fissare il prezzo su certi giocatori di un certo livello.
non lo so, l'Atalanta veramente ha un...
Sì, 25 milioni per Palestra, assurdo.
I giocatori a un certo punto erano 25 milioni, adesso ha cominciato a venderli tutti a 50-60, quindi meno di quello non li vendono.
Eh sì, 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 dicevo prima, cioè Palestra se lo vogliono far strapagare, ma chi si ricorda presenza in Serie A di Palestra? Perché noi in Bangula invece lo cediamo a 10 più 3 di bonus? Ma dai, bisogna saper vendere e con Bangula stiamo prendendo una cantonata. Andiamo con un altro vocale, Luca.
Bisogna assolutamente prendere Sciacca per dare un senso logico a tutto il centrocampo. Un Pirlo costa pochissimo e renderà moltissimo. Grazie, ciao a tutti di Radio Bianconera.
Ciaka che andrà in Arabia, sono d'accordo con te sotto questo punto di vista, ma va in Arabia. Allora, leggo ancora questo messaggio. Buongiorno, Colomoni bisogna tenerlo, invece via Mbangula, Savona, l'americano Nico Kelly. Non sono da Juve, serve più tecnica, siamo troppo indietro con le grandi europee. Sono le 11, io ringrazio Luca, ritorniamo domani mattina dalle 9 alle 11, adesso linea RBN Caffè con Giulia Borletto. Ciao!
Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.